your music.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Torniamo come classico appuntamento del mercoledì a tenervi compagnia, a tenervi aggiornati con la nostra probabile prossimo ritorno di Striscia Quotidiana Punto Biancorosso, perché oggi ci sono tante novità e penso che vi faranno piacere. Ma quando ci sono grosse novità non possiamo che andare a disturbare il nostro Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Veramente una puntata importante perché mettiamo il punto a tutto quello che si è detto e a tutti i discorsi che abbiamo fatto con tutti gli ospiti, Lega Nazionale Dilettanti, dirigenti locali, società, squadre, sulla ripartenza del campionato. Finalmente oggi appunto mettiamo il punto perché c'è il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Marche che ufficializza la data di ripartenza del campionato, che è l'11 di aprile, e anche indica qual è la formula con i due gironi di 6 squadre ciascuno, andata e ritorno. Ma parleremo di tutto questo meglio, daremo i dettagli, daremo indicazioni su informazioni su tutto quanto nel corso della nostra puntata. Avremo Peppe Gallozzi, il nostro Peppe Gallozzi, con il quale andremo a vedere proprio le ultime e le dinamiche che hanno portato a questo risultato, e poi avremo una piccola sorpresa dopo l'esonero, credo sia la prima volta, l'esonero di novembre 2019, Davide Ciampelli, ex allenatore dell'Anconitana, attuale allenatore del Porto d'Ascoli, una delle squadre che dovrebbe essere fra le maggiori antagoniste dell'Anconitana per il salto di categoria. E poi non poteva mancare il direttore generale dell'Anconitana Antonio Recchi, col quale faremo anche il punto, quindi sulle prospettive dell'Anconitana in vista della ripartenza, e sul mercato, che lo ricordiamo chiude il 31 marzo, quindi ci sono ancora 14 giorni, e poi anche la voce dei tifosi. Avremo Luca Provinciali, che come credo in molti sanno è il coordinatore di un suo blog molto popolare, insomma, ecco, fra i tifosi biancorossi. Quindi avremo tutte le componenti, no? Tecniche, dirigenziali, tifosi. Stefano, vogliamo...
E a proposito di tifosi, c'è da...
Ecco, volevo dire proprio questo, vogliamo così un minuto, di un secondo, diciamo, di raccoglimento per ricordare un grande tifoso dell'Anconitana che oggi purtroppo è scomparso, Giovanni Micucci. Quindi a lui un pensiero particolare, affettuoso, e le condoglianze certo. Ai suoi cari, naturalmente.
Oh, intanto
la redazione di Radio Tua si unisce al cordoglio, ecco, per la scomparsa di Giovanni.
Nostri punti di contatto 334 35 20 488, SMS, WhatsApp. Salutiamo immediatamente qualcuno che conosci da Terracina. Un saluto e buona trasmissione ci manda Mietta Maria.
Certo.
E noi la salutiamo. Aldo Nicolini, ciao ragazzi, ben trovati e buon lavoro. Grazie
Aldo.
Aldo. Valentino Moro che ci scrive ora il calendario. Mario Cacciani che ti scrive alza la voce, con la mascherina si sente poco.
Bene, provvederemo.
Puoi anche togliere la mascherina perché sì. Ricordiamo che
siamo separati.
Separati in casa, quindi
eccoci,
Nando,
qua. Spero ecco. Che adesso sia migliore. La
anche
voce.
Perché stavi lavorando con doppia mascherina, perché una mascherina sì. L'abbiamo posizionata sul microfono, ognuno ha la sua personalizzata, quindi tranquilli anche sotto questo aspetto, e poi c'è il vetro che ci separa, ma questo già lo sapete perché ci seguite e abbiamo fatto già il precedente lockdown, quello tremendo, quindi ce l'abbiamo fatta tutta. Insomma, siamo stati sempre con voi a tenervi compagnia. Lele dall'Austria subito ci manda bene all'azzeramento della classifica, non molto i playoff, ancora non ci siamo arrivati a questo spazio, dobbiamo raccontare ancora sì. Questa parte, ma dopo tutto quello che abbiamo passato pensiamo a vincere una ad una tutte queste finali, perché sono finali, non partite. E questo è una chiave di lettura
adesso
interessante.
Poi ci addentreremo nel... Però... Spero... Oh, intanto magari anche l'ascoltatore che cortesemente aveva richiesto una voce più incisiva, se ci dà conferma che adesso insomma arriva bene senza mascherina.
Valentino Moro ci scrive: ora si sente.
Bene, grazie, grazie Valentino, grazie.
E allora noi andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo tra qualche istante.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso. Ovviamente non vi abbiamo mai lasciati soli finora e continueremo a farlo anche adesso, a ragion veduta, perché andiamo a scoprire le carte andando a disturbare Peppe Gallozzi in questa sera in veste Corriere Adriatico. Eccolo qua con noi. Peppe, bentornato.
Ciao Peppe.
Ciao Stefano, ciao Nando e buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, Corriere Adriatico, Radio Tua, insomma, come volete, tanto come hai detto bene Stefano, non vi abbiamo mai lasciato soli e a maggior ragione adesso, no? Quindi
sì, e direi Peppe che insomma abbiamo seguito una traccia, perché noi insomma non ci siamo mai nascosti, come redazione di Radio Tua abbiamo fortemente voluto e inseguito questa ripartenza, no? abbiamo parlato per mesi, abbiamo cercato di annodare i fili fra dirigenti di società, abbiamo avuto tanti interventi anche di esponenti della Lega Nazionale Dilettanti di livello nazionale, insomma ci abbiamo creduto, ecco, e credo che tutto sommato questa notizia non possa non far piacere a chi tiene all'Ancona, no? All'anconitana.
Beh, sicuramente adesso abbiamo delle scadenze, no? Adesso ci sono dei riferimenti, perché entro oggi dovevano essere trasmessi dei format e dei calendari con dei precisi numeri, in quanto sotto le 10 squadre non si poteva giocare, lo sapevamo, le Marche ne avranno 12, hanno già presentato il loro format, un format che dovrà essere oggetto di ratifica di Gabriele Gravina. I dati, possiamo già annunciarlo, sono stati già trasmessi da parte della Lega Nazionale Dilettanti, quindi c'è stato anche il passaggio intermedio. Adesso siamo veramente lì sul rush finale, manca l'ultimo sì per l'inizio degli allenamenti, che è quello che ormai ci aspettano tutti, no? Il grosso è stato fatto, perché c'è stata la scrematura tra squadre che volevano partecipare e squadre che invece hanno...
Sì, ecco Peppe, scusami se ti interrompo, sì. Voglio ricordare soltanto, poi magari daremo anche uno stralcio, se vuoi farlo tu, anche dei passi più significativi del comunicato stampa di oggi del Comitato Regionale Marche, perché credo che sia quello che conta, in quanto quello ha dato l'ufficialità della composizione dei gironi e delle date, quindi magari poi lo diamo. Io voglio ricordare soltanto che su 18 squadre quelle che hanno aderito alla ripartenza del campionato di eccellenza sono 12, quindi Urbino, Urbania, Marina, Fabriano Cerreto, Servigliano e Biagio Nazaro sono le rinunciatarie, sono quelle che non si presenteranno ai nastri di partenza del campionato di eccellenza, che così nella formula con cui va a ripartire dall'11 di aprile. Ecco, se vuoi un attimo anche rifare il passaggio del comunicato, laddove si parla delle date.
Sì, allora innanzitutto ecco, la data di partenza è stata quella fissata dell'11 aprile, una data che abbiamo diciamo vociferato da tempo perché era quella probabilmente più plausibile.
Sì, la prima domenica dopo Pasqua, ne abbiamo sempre parlato.
Esatto, che consentisse alle squadre il giusto diciamo periodo di allenamento, che magari ci possa portare in una situazione anche più consona da un punto di vista sanitario rispetto a quella attuale, si va incontro al bel tempo, si spera che da qui magari a un mese le cose complessivamente possano migliorare, che i giocatori possano entrare in forma, il mercato finisce il 31 marzo, quindi viene dato tempo anche alle squadre di attrezzarsi. Sentivamo diciamo dei siti parlare di fine marzo, di metà marzo, ecco, noi abbiamo subito detto che la pista più attendibile era quella dell'11 aprile e si è rivelata tale. Poi, dicevi bene, le società rinunciatarie sono risultate 6, con alcune storie particolari, perché se per il caso di Fabriano Cerreto, Biagio Nazzaro, Urbino, le cose erano abbastanza definite, si era capito un po' da settimane qual era la tendenza, una tendenza comunque condivisa tra società, giocatori, tesserati, che hanno messo davanti l'aspetto sanitario, l'aspetto lavorativo, per le altre tre squadre ci sono state situazioni particolari.
È stato un parto, direi, doloroso, no? Quello sì, di rinunciare per alcune squadre. Per esempio, sì, Servigliano mi risulta che sono stati indecisi fino all'ultimo.
Esatto, e tra l'altro, da come leggiamo in alcune testate, c'è anche in atto una sorta di scontro, no? Tra giocatori che dicevano noi non sapevamo niente e la società che ha preso una determinata decisione. Marina sembrava sul punto di ripartire e poi c'è stata diciamo una riunione nella notte che ha portato i dirigenti in accordo con la parte più rappresentativa della squadra a non ripartire. Saluto anche nell'occasione l'amico Aldo Nicolini che è sempre con noi, lo abbraccio perché in questi giorni ci siamo sentiti tanto, quindi la storia l'ho seguita molto da vicino e anche il Marina ha avuto diciamo questa ultima giornata molto intensa. C'è il caso Urbania con tutti i giocatori e l'allenatore compatti nel voler ripartire, capitanati appunto da Cristian Renghi che è il capitano, e la società che invece quasi d'imperio ha detto no, non ripartiamo.
Tant'è vero, Peppe, che c'è stato il tentativo di quasi di una fusione tra virgolette, perché l'Urbino si era interessata a alcuni calciatori dell'Urbania, no? Che erano
esattamente, giravano poi tra l'altro anche queste voci, queste indiscrezioni, ma erano, diciamo che i rumors sono stati tanti. Ieri ad un certo momento si diceva l'Atletico Gallo ha rinunciato alla partenza, cosa che invece non è vero perché l'Atletico Gallo aveva consegnato una PEC, quindi poi quando ci sono queste cose le voci sono tante, Nando, tanto diciamocelo chiaramente. Qualcuno aveva parlato di campionati che potevano iniziare a maggio come data d'inizio, quando invece la data d'inizio che la federazione aveva già comunicato alle società era quella dell'11 aprile, poi quello che succederà da qui in avanti chiaramente non c'è dato di saperlo, però al momento...
Però ecco, Peppe, scusami, quello che vorrei mettere un punto e fare chiarezza, cosa manca? Ecco, perché altrimenti non, diciamo, non diamo l'esatta fotografia della situazione. Allora, tutti i passaggi sono stati esperiti. Oggi, questa mattina, come previsto... Dalla Lega Nazionale Dilettanti, che aveva dato un termine ultimo per la pubblicazione dei gironi, il Comitato Regionale Marche ha assolto
oggi alle 15,
sì, però insomma i gironi erano noti già da questa mattina, sì, insomma, sì. Ecco, quindi perciò dico questa mattina, poi c'è stato il comunicato che è arrivato appunto nel primo pomeriggio. Quindi abbiamo i due gironi e andiamo a scorrerli velocemente. Nel girone A c'è la parte nord della regione, direi con l'unica eccezione del Montefano, che comunque è provincia di Macerata se vogliamo guardare alla vecchia divisione amministrativa. Abbiamo Anconitano, Atletico Gallo, Vigor Senigallia, Montefano, Jesina e forse Impronese. Invece nel girone B abbiamo Porto d'Ascoli, Atletico Ascoli ed Azzurra Colli, quindi le tre squadre diciamo picene, poi il Grottammare, il Val di Chienti Ponte e la San Giustese. Quindi questi due gironi si snoderanno con due normali andate e ritorno, alla fine
10 giornate totali, esatto.
10 giornate in totale, quindi sono 10 partite di regular season, diciamo così, esatto. Poi ci sono i playoff che interesseranno le prime due di ogni girone, che disputeranno delle semifinali incrociate. Le vincenti, quindi su due partite andate e ritorno, le vincenti
non credo questo, Nando, credo che sarà in gara unica la semifinale.
Beh, fino a stamattina si parlava di andare a ritorno. Sì, potrebbe essere gara unica se il comitato regionale vorrà prevedere tenersi diciamo un tempo per eventuali recuperi.
Allora, questo, bravo, ma hai sviscerato un tema importante. La modalità precisa dei play-off, come ogni comunicato che si rispetti, sarà svelata più avanti. Però alla situazione attuale si parla di andata e ritorno, quindi si parla di sola andata anche per la semifinale.
Sicuramente la finale è su gara unica, questo è certo.
Sì, questo, anche perché leggo il passo leggo appunto il passo del comunicato: verrà determinata dopo la disputa di gare playoff che vedrà impegnate la prima classificata di ciascun girone contro la seconda dell'altro girone del successivo incontro fra le due vincitrici. Ecco, si sono lasciate aperte le possibilità, però da quanto ci è stato comunicato dovrebbe esserci una sola andata, per questo quindi passiamo sul dovrebbe, ma probabilmente si andrà così. Tu sapevi giustamente dell'andata e ritorno perché stamattina era la voce che stava circolando, chiaramente.
Però vedremo, insomma, è ancora in dubbio. Quello che volevo ancora precisare, perché questo comunque interessa una larga parte di praticanti e di interesse, supporter, è l'ultimo passo del comunicato che non riguarda l'eccellenza, però riguarda l'eccellenza femminile, il calcio a 5, C1 maschile e calcio a 5 femminile. Il Comitato Regionale Marche ha ufficializzato la fine, lo stop della stagione per queste categorie, poiché le società che hanno manifestato la volontà di ripartenza non hanno raggiunto il numero minimo previsto e quindi questi campionati non avranno svolgimento. Invece l'ultimo passaggio è quello che appunto volevo evidenziare con te, è sempre nel comunicato, che dice: quanto sopra descritto, cioè quanto tu hai finora rimarcato, è subordinato al riconoscimento di questo campionato da parte del CONI di competizioni di preminente interesse nazionale. La FIGC in tal senso ha già fatto i suoi passi, lo sappiamo, quindi manca la bollinatura del CONI e ci siamo. E dopodiché,
una condivisione che è già avvenuta il 24 di febbraio, manca la bollinatura, una bollinatura che era, diciamo, richiedeva fondamentalmente il passaggio dei calendari, no? Dei format, come riportato anche all'interno del sito del CONI. Ecco, l'auspicio è che una volta che sono stati inviati i documenti, sono stati già inviati alla Lega Nazionale Dilettanti, la Lega Nazionale Dilettanti li ha già inviati a Gabriele Gravina, attenzione che non ha bisogno di un consiglio federale, ma Gabriele Gravina è investito dell'apposita delega.
È stato delegato il presidente della FIGC a curare tutti gli atti per la ripartenza dei campionati d'eccellenza. Quindi non ci sono altri passaggi, di organi statutari. Fa tutto Gravina, sostanzialmente.
Bravissimo. Tradotto spiccio, potrebbe decidere stasera, come potrebbe decidere tra 3 giorni, tra 5 giorni, tra 7 giorni. Quindi adesso dipende veramente soltanto da Gabriele Gravina.
Sì. Quindi, insomma, fuori dell'ufficialità e dell'istituzionalità della comunicazione, che però era giusto dare, perché in molti mi hanno chiesto cosa manca. Ecco, cosa manca l'abbiamo detto, un passaggio che a questo punto è più che altro formale, diciamo la verità. Quindi fuori da queste giuste però precisazioni dell'ufficialità, io credo che ragionevolmente nel giro di 2-3 giorni sarà dato il via alla ripresa degli allenamenti.
Sì, io spero, ecco, che tra venerdì e lunedì le squadre possano veramente
tornare in campo.
Sì, possano,
cioè, tornare in campo agli allenamenti collettivi.
Sì. Quelli tradizionali, con l'utilizzo dello spogliatoio, insomma, con tutto quello che ne deriva.
Anche perché, Peppe, oggi è il 17, lunedì sarebbe il 22 e sarebbero all'11 di aprile, sarebbero appena 20 giorni di allenamenti collettivi di squadra prima della ripartenza del campionato, quindi tempi compressi, diciamo, no?
Esattamente. Intanto però è arrivato, ecco, il comunicato con le squadre, con tutto quanto. Allora sì, cioè, i passi sono stati fatti, adesso bisogna parlare dell'aspetto prettamente tecnico, che è quello legato poi agli allenamenti, alla competizione, quindi bisogna accelerare proprio per quel motivo lì, onde poi evitare di mettere le squadre in difficoltà a questo punto.
Certo, dopo analizzeremo anche con gli ospiti che verranno dopo di te l'aspetto, come dicevi tu, l'aspetto tecnico. Io credo però che guardando un attimo la composizione dei gironi, mi sento di dire che almeno per i valori che erano in campo prima, perché poi abbiamo visto anche che l'anno scorso una Serie A fermata a febbraio e poi è ripartita a giugno, sono cambiati molti valori, no, delle squadre in campo. C'erano squadre lanciatissime che si sono ritrovate in difficoltà e squadre invece che erano in crisi, come il tuo Milan, che invece poi nella seconda parte, chiamiamola così, della stagione, ha preso a correre. Quindi con riferimento ai valori che erano in campo nelle prime giornate, quelle che
sarà un altro campionato.
Sarà un altro campionato, dicevo, sì. Ma comunque mi sembrano ben distribuite le squadre come
sì.
Valori tra questi due gironi.
Sì, confermo.
Non abbiamo un girone di ferro e un girone materasso. Mi sembra che ci sono... le squadre si sono divise geograficamente, ma direi anche dal punto di vista dei valori, quindi sarà un mini campionato veramente duro in cui i margini di errore saranno minori rispetto a una normale stagione che si snoda su 8 mesi.
Sì, sono estremamente d'accordo con te, quindi credo che veramente fare delle valutazioni è difficile. Sicuramente è molto ben livellata, perché guardando poi al girone dell'Anconitana, sì, si parla della Vigor Senigallia, però c'è il Montefano di Salvatore Mastronunzio, c'è l'Atletico Gallo, insomma la stessa Jesina è una squadra che poi presa in 10 partite può essere una squadra che come può ambire sicuramente ai primi 2 posti. Dall'altra parte il girone del Sud è un girone abbastanza impegnativo, perché poi le formazioni si equivalgono, no? Soprattutto Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli. Ecco, io credo che l'Anconitana sappia bene qual è il suo compito, sappia bene qual è il suo dovere. Guardando poi al campionato di eccellenza nella sua totalità, quella che si è creato è un campionato laddove tutti possono ambire a far bene, perché non ci sono poi le pressioni della retrocessione, non ci sono questo tipo qua di obiettivi e si può pensare a far bene. Quindi
sì,
sono curioso anch'io di vedere questo campionato.
E poi Peppe, c'è un altro dato, che normalmente in eccellenza nelle stagioni normali va per conquistarsi la promozione, si ha a disposizione un intero campionato, cioè 30-34 partite a seconda nei vari anni del numero delle squadre che componevano l'unico girone di eccellenza marchigiana. Quest'anno erano 34, tanto per intenderci. Quest'anno invece, a parte qualificarsi e quindi arrivare nei primi 2 posti del proprio girone, ma poi ci saranno 2 o 3, a seconda se prevarrà l'ipotesi dell'andata e ritorno delle semifinali, ma diciamo pure 2 partitissime, che le 4 che si saranno qualificate non potranno assolutamente fallire, cioè non c'è margine di errore.
Certo.
Che in una partita secca può sempre succedere di tutto.
Sì, l'hai spiegata bene. Poi tra l'altro domani sul Corriere Adriatico ci saranno anche delle interviste a dei protagonisti, probabilmente dopo li sentirai anche tu, ma qualche presidente mi sta già dicendo la cosa più bella sarebbe per i playoff poter rivedere il pubblico sugli spalti
sì,
a metà giugno.
Sì.
Ecco, io qui
stiamo parlando di metà giugno, quindi ci sono 3 mesi. Auspichiamo che da qui a quella data la situazione paese sarà notevolmente migliorata e magari si possa rivedere almeno in un certo con de determinate modalità, no, di cautela e di sicurezza, però a rivedere almeno una parte di tifosi allo stadio. Credo
che
sia
io qui Nando, no, questo è un campo minato, io qui non voglio entrarci perché qui parliamo di altro, però ecco, l'auspicio più bello
è
sarebbe
questo.
Sicuramente questo,
certo.
Poi certo. È normale che vorrebbe dire che le cose stanno andando meglio, vorrebbe dire che con i vaccini stiamo andando meglio, che a metà giugno la situazione attuale come oggi è alle spalle. Non diciamo niente, però ecco, non è solo il sogno, non è solo l'auspicio di qualche presidente. Io penso che tutti sotto speriamo
certo, di
andare incontro ad un migliore.
Allora Peppe, siccome abbiamo tantissimi messaggi, un po' li lasceremo, qualcuno Stefano lo lasceremo anche per gli ospiti che vengono dopo, continuano ad arrivare tanti, io le leggerei e proviamo a dargli una risposta in 3, tutti e 3, perché ce ne sono alcuni che sono veramente... veramente interessanti. Per esempio Francesco 2 dice: e magari puoi rispondere tu, Peppe, ma i playoff, sì, così non ci accavalliamo, ma i playoff nazionali non verranno disputati?
No.
Come rimpiazzano, aspetta, come rimpiazzano le 36 retrocessioni dalla D, Francesco 2?
Apriamo un'altra puntata qui, volendo. Sì. Allora, ieri nella lettera, l'altro ieri, nella lettera che è stata inviata da Gabriele Gravina, al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ai presidenti dei comunicati, si fa esplicito riferimento alle promozioni dirette. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche quei posti che dovevano essere destinati ai playoff nazionali, già annullati ed è stato confermato l'annullamento, allo stato attuale non sono previsti. Quindi graduatorie, ripescaggio, dopo, ok, si potranno anche fare, ma quei posti non sono previsti. Ovviamente,
diciamo che la FIGC si è mantenuta mano libera.
Sì, sì, ovviamente io posso farla breve in questo modo: tante saranno le promozioni, tante saranno le retrocessioni. Cosa vuol dire tradotto? Che se le promozioni sono 18, le retrocessioni non possono essere 36. A buon intenditor, caro Nando, poche parole.
Certo,
per cui
certo,
cerchiamo di capire cosa succederà, ma non mi sorprenderei di vedere una forte limatura delle retrocessioni dalla Serie D.
Dalla Serie D, o quantomeno dei ripescaggi delle retrocesse.
Ecco, che comunque va detto, la Serie D sta giocando un campionato dall'inizio, un campionato a 34 giornate, potrebbe esserci anche
comunque,
una razio, no, in questo.
Sì, comunque, vedi? Peppe, per quanto riguarda i ripescaggi, come anconitana, permettimi la battuta, abbiamo già dato, lasciamo da parte le illusioni e pensiamo ad andare in Serie D sul campo.
Ma sicuramente
non
ma
facciamo sicuramente. Se la domanda tendeva a dire ma ci sarebbe una possibilità pure non vincendo il campionato, io dico ragazzi lasciamo perdere, perché mi pare che poi quando c'è l'anconità di mezzo queste sono strade.
Veramente bisogna, sperando che arrivi questo ultimo passaggio il prima possibile, c'è veramente da a quel punto lì da pensare al campo e a questo campionato che sta per iniziare, perché come dicevo in apertura di telefonata, Anconitana sa bene qual è il suo compito e il suo dovere.
Stefano, vuoi leggere questa del nostro
ascoltatore? Al nostro ascoltatore, vediamo un pochettino. È molto lungo.
Allora,
dice, ma quelli che dicevano che si sarebbe giocato,
non
si sarebbe giocato solo perché l'Ancona è antipatica. Stasera sono in ascolto, poi prosegue. Ferra ti segue in streaming dall'autostrada del sole, solo che qui piove.
Sì, lui è vicino a Orvieto. Ricordiamo allora, tanto per dire che insomma, l'etere anconitano va oltre la provincia e la regione, che abbiamo una piccola colonia a Terracina, fra cugini, parenti e amici che in qualche maniera ho provveduto.
Hai portato.
Parliamo di virus, questo è un virus buono, quello bianco-rosso, no? Saluto Franco e Massimo che ci hanno scritto.
E poi li salutiamo.
Sì.
Quindi lui è in auto, passa il tempo in auto. Però a parte questo...
Vicini sono vicino a Orvieto, infatti
esatto.
L'ho detto, sì.
Poi ancora Gianni che ci scrive, quindi il campionato riparte da zero, le partite giocate non contano. No, non contano,
no,
possiamo,
esatto.
Possiamo già darti da subito
sì,
la risposta.
Ecco, anche qui diamo una risposta tecnica, no? Perché come avevamo detto che in caso di ripartenza con la formula classica non si sarebbero potute annullare quelle giornate, ma si sarebbe probabilmente ricorso al solito meccanismo che le squadre rinunciatarie sarebbero state considerate nulle come partite, quindi si sarebbero tolti i punti a chi aveva totalizzato punti con le squadre rinunciatarie, ovviamente azzerando quello che era il vecchio format e ripartendo con un format diverso e con un diverso numero di squadre, non si poteva che non azzerare anche la classifica.
Sì, sì, hai detto comunque bene, quindi questo è proprio un campionato diverso, non si tiene conto delle prime giornate disputate. E si ripartirà. Tra l'altro vedevo anche un messaggio che parlava di calendari.
Sì,
sono diversi.
Diversi ci chiedono il calendario.
Allora, il calendario è stato formalmente inviato a Roma, però potrà essere pubblicato solo dopo la ratifica della FIGC, perché se il campionato non dovesse ripartire, non dovesse essere ritenuto idoneo, è normale che il calendario non può essere pubblicato.
Ecco, allora, qui pure chiariamo, no?
Sì.
In ogni campionato il calendario è l'atto che segue come dire, la validazione della stagione. Quindi è chiaro che si aspetta l'ultima bollinatura, che è quella che abbiamo spiegato prima, e dopodiché i calendari che già sono stati stilati saranno ufficializzati.
Esatto.
Però noi, anche se non sarà giorno di trasmissione, appena li abbiamo li metteremo sul sito di Radio Tua.
Scusa se rido, Nando. Cioè, sì. Nando mi stava guardando e dice: questo sei impazzito, ma sto leggendo l'SMS che ci manda Simone Bus. Siccome che avete detto alcune cose, sì. Simone Bus fa una raffica. Dice: allora, con chi giochiamo l'11 aprile? Quanto costa il biglietto per lo stadio e i mini abbonamenti? A che ora apriranno i cancelli? Ah no, c'è il Covid, stadio chiuso, ma se io mi vaccino non posso andare allo stadio.
Ma questa però, la prima parte è scherzosa, nella parte finale invece apre un Simone Bussa apre un altro capitolo, no? Perché nel momento in cui, e stiamo parlando fra 3 mesi, che ci fosse una vaccinazione di massa, non è un discorso peregrino, perché abbiamo sentito parlare di passaporto vaccinati, che potrebbe dare la possibilità di fare delle attività che a chi non è vaccinato non sarebbe permesso, ma è tutto un discorso in divenire.
Esatto. Paco, che
Paco ci dice il discorso di prima. Peppe, rispondi, la perdente finale playoff può sperare nel ripescaggio?
Adesso non
l'abbiamo detto prima,
tecnicamente
no?
Tecnicamente no. Però non lo so, cioè dopo la partita dei ripescaggi è un qualcosa di astruso, però tecnicamente no, si fa riferimento solo alle promozioni in forma diretta. Quindi, vista anche la particolarità di questo campionato e tutto, si fa riferimento a questo.
Ringraziamo Dorico che, Stefano, se lo vuoi leggere, perché siccome lui ci dice...
Dice, buonasera, bravi, la vostra emittente ci ha creduto nonostante tutte le difficoltà, le squallide polemiche di qualche isolato detrattore. Vabbè, niente di nuovo sotto il sole di Ancona, ancora bravi e grazie del servizio che avete continuato a fare per noi tifosi anche durante questi mesi di inattività. E poi anche lui chiedeva
domanda a quando i calendari quando abbiamo i spiegato calendari. No, io però vorrei dire a chi ci scrive, a noi fa piacere naturalmente questi attestati di stima, perché è chiaro che fanno piacere, però vorrei dire che non si deve essere divisivi in questo momento, cioè chi ha legittimamente o legittimamente sostiene che non si doveva ripartire per mille motivi, per carità, ognuno ha le sue idee. Noi siamo convinti invece della validità della ripartenza, siamo convinti che forse questo è un segnale di vita, è fatto con le dovute cautele, no? Che sappiamo il protocollo che viene già applicato in Serie D, quindi non è un protocollo sconosciuto. Non mi pare che ci siano, al netto di rinvii che pure ci sono, Peppe, chiedo anche a te un parere, non mi pare che il campionato di Serie D, che è partito ormai da mesi, si sta disputando, sia un campionato zoppo, sia un campionato immorale, no? Come ho sentito dire.
Sicuramente un campionato strano e diverso da quello degli anni scorsi.
Sì, ma questo anche la Serie A, no? Questo certo. L'abbiamo detto anche per la Serie A e per la Serie B.
Io qui mi chiedi un parere sul discorso dell'immoralità. Allora, io come ho parlato in questi giorni con tante persone, chi a favore della ripartenza, chi contrarie, io ritengo che non nessuno è depositario della verità, cioè non ha ragione né chi vuole partire né chi non vuole partire. Se si parte con un protocollo, con delle regole, con dei tamponi e con tutto quanto.
Peppe, però con qualsiasi altra attività
stavo arrivando che sono partiti i campionati come la C Silver di basket su base volontaria
adesso sono partiti
la serie B di pallacanestro femminile, dove tra l'altro il basket di Ancona è partito anche molto bene con 2 vittorie, l'under 19 di calcio a 5, le categorie giovanili di pallanuoto, dove comunque le under di pallanuoto fanno dei raggruppamenti regionali, insomma
sarebbero partiti anche quegli altri campionati che abbiamo menzionato, eccellenza femminile, calcio a 5 C1 maschile, calcio a 5 femminile, che non sono partiti perché non si è raggiunto il numero minimo di società, ecco. Ma altrimenti erano campionati che potevano tranquillamente ripartire.
Il discorso è prettamente questo. A livello burocratico, le possibilità di partire con un protocollo, con delle rilevanze nazionali ci sono, è stata data la facoltà di scegliere alle società senza rimetterci nulla. Adesso ci sarà questa questione poi del trattenimento della tassa di iscrizione, che a molti non convince, che sicuramente sarà dibattuta, però c'è stata questa possibilità senza perdere la categoria, blocco delle retrocessioni, insomma chi è voluto ripartire è voluto ripartire nel vero senso della parola, cioè non è stato costretto a ripartire.
Esatto.
C'è questo aspetto dell'iscrizione, della tassa di iscrizione trattenuta, giustificato dalla Lega Nazionale Dilettanti come la permanenza alla categoria senza giocare. Io penso, Nando, che questa storia dovrà essere chiarita nei prossimi mesi, soprattutto poi per quei campionati che non sono partiti, e mi riferisco alla C1 di calcio a 5, alla C femminile o all'eccellenza femminile. In quel caso troverei sbagliato.
No, in quel caso è sbagliato, però ecco. Se io organizzo la fermo restando insomma la solidarietà con le società di eccellenza che fanno tanti sforzi, per, lo sappiamo, insomma, no? Soprattutto in molti casi ci sono costi che gravano su degli appassionati, che non è che sono, non stiamo parlando di mecenati, no? Però effettivamente se tu ti sei iscritto a una competizione, questa competizione va avanti e tu ti hai la possibilità di ritirarti, però è difficile sostenere che poi la tassa di iscrizione debba essere restituita. Però non voglio entrare, questa
no,
è la mia opinione.
È un ramo difficile, e ti
sì,
posso dire che per me se ne parlerà nelle prossime
sì,
settimane.
Sì, ma probabilmente verrà trovata una transazione, adesso parlo da persone che comunque... sulle vertenze c'è, quindi non vorrei che poi si apra un fronte giudiziario.
Poi tra l'altro, ecco, il ripescaggio non è più di per due stagioni, il blocco dei ripescaggi per chi non ha partecipato, ma è solo per questa stagione, laddove poi non sono scesi in campo, quindi mi sembra che, ecco, si sia cercato di aggiustare i vari aspetti in tutto e per tutto. Qui non è che vuole giocare soltanto Ferdinando Vicini o Peppe Gallotti o Stefano Fera o l'Anconitana o la Vigor Senigallia. Nelle Marche ci sono 12 squadre su 18 che vogliono tornare in campo.
Questo credo che, insomma, che questo poi faccia anche giustizia su tutte le voci che c'erano, che erano solo 3 o 4 le società, abbiamo sentito, no? Solo 3-4 società vogliono ripartire, i giocatori non vogliono rischiare. Invece abbiamo visto i casi di società che sono rinunciatarie, ma che avevano invece i calciatori compatti nella volontà di ripartire, che purtroppo per loro non lo hanno potuto fare, perché la società ha scelto una strada diversa, no?
Esattamente, ma io ho seguito da vicino la storia di Urbania. La storia di Urbania è abbastanza particolare, perché se da un lato e poi ragazzi vi devo lasciare, però se da un lato Marina, Chiaravalle, Urbino hanno condiviso la scelta con i giocatori, con l'allenatore, che sono le persone che si sottopongono a tampone, che sono nel gruppo squadra, che possono essere soggetti alla quarantena, che possono mettere a repentaglio il
lavoro. Che sono anche quelli che rischiano di più, diciamo. Bravo, la verità.
Quello sto dicendo, cioè che possono mettere a repentaglio famiglie e lavoro e tutto quanto, che può intervenire la ASL in casi estremi e mettere tutta la squadra in quarantena. Ecco, ma se la squadra, se il capitano parla a nome di mister e di giocatori e che dice noi tutti quanti, dal più giovane al più adulto, vogliamo tornare in campo, in quel caso lì io società sinceramente ho dei dubbi nel voler impedire a questi ragazzi di tornare in campo, perché qui arriva una precisa richiesta da parte della squadra. Negli altri casi sono scelte condivise e sacrosante da tutti i punti di vista, perché il Marina fa un ragionamento di tipo sanitario, la Biagio ugualmente, ci sono giocatori che lavorano ed è tutto giusto. Ma se la squadra in modo unanime e compatto, come ci ha riferito il capitano Cristian Renghi, chiede di giocare, in quel caso lì, a mio parere, la società doveva dar voce alla propria squadra.
Sì,
però questo è un pensiero mio.
Aggiungo che più di qualche dirigente delle squadre delle squadre rinunciatarie mi ha soffiato nell'orecchio: era meglio se non ci avessero concesso scelta. Cioè,
ecco,
se...
esatto, bravo. L'avevamo sentita questa cosa qui, l'imposizione da parte della Lega Nazionale Dilettanti per far tornare in campo, però poi c'è stata la solita logica compromissoria, no? Si è cercato
di mettere
tutti nel calderone.
Però di buon senso, direi, a questo punto, vista la situazione.
Ed ecco che torniamo al discorso di partenza: non mi sorprenderei nel vedere una forte limatura delle retrocessioni dalla Serie D.
E quindi diciamo che chi vuol giocare gioca, chi non vuol giocare non gioca, tranne quei calciatori che volevano giocare e non potranno giocare. Va bene, questo è. Parleremo di questo anche con Recchi, perché c'è un aspetto mercato, Peppe. Cioè,
dobbiamo lasciare Peppe che c'è un impegno.
Stefano, prima di andare via, permettimi di fare le condoglianze alla famiglia di Giovanni, agli amici, il tifoso biancorosso.
Lo abbiamo già fatto e ci uniamo anche
personalmente. Che io ricordo perché eravamo piccolini e niente, quindi ce lo ricordiamo e abbraccio idealmente, mando le mie condoglianze alla famiglia, agli amici
lo abbiamo ricordato prima e lo facciamo di nuovo, insomma siamo vicini ai cari.
Grazie, ci tenevo personalmente.
Grazie Peppe, buon lavoro.
Lasciamo Peppe Gallozzi che ha un impegno.
Sì, andiamo in pubblicità.
Aveva una call. Badalò che ci scrive: finalmente un po' di serietà sul prossimo futuro da parte dell'istituzione. Adesso speriamo di non sprecarlo tutti uniti con la società e la squadra per lasciare questo inferno. Luciano, ciao Luciano.
Da Ancona.
Quindi un abbraccio al nostro amico.
Perché c'è scritto, ma anche perché arrivano tanti messaggi pure non da Ancona.
No, ce ne abbiamo tanti qua, guarda quanti ce ne sono parcheggiati. E ovviamente quando si torna a parlare di calcio, speriamo giocato, ecco che si ritorna a parlare. Devo dire a Fabio Florio, che mi scriveva sul canale 606, non ci state e non ci staremo più perché la televisione che ci ospitava ha chiuso i battenti lo scorso anno, quindi
Fabio, effetto Covid.
Ha chiuso.
Streaming.
Sì, ma poi ci segue dopo dalla pagina Facebook, eccetera. Lui continua a seguirci. Però, ecco, diciamo sul canale televisivo,
Stefano,
non ci siamo più. Andiamo in pubblicità.
Perché poi abbiamo Ciampelli.
Punto biancorosso.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'OPEMOMO, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno della striscia Punto Biancorosso a tenervi compagnia questa sera Ferdinando Vicini, ma andiamo a introdurre subito il nostro prossimo ospite.
Buonasera a mister Davide Ciampelli.
Buonasera Ferdinando, ben ritrovato.
Bentornato sulle nostre frequenze.
Buonasera.
Buonasera. Allora, Davide Ciampelli, ex allenatore dell'Anconitana, attualmente sulla panchina del Porto d'Ascoli, fino adesso in maniera, oserei dire, figurata come tutti i tecnici dell'eccellenza. Adesso cominciamo a rivedere alla luce, mister.
Sì, direi che oggi è stata una giornata importante, chiaramente non solo per il Porto d'Ascoli, non solo per le Marche, ma per tutto il movimento calcistico nazionale, con dopo mesi di dubbi, dopo mesi di interrogativi, con grande fatica, però si può cominciare a ragionare di campo e di partite, e questo credo che sia un momento da apprezzare particolarmente, perché mi pare che l'ultima partita sia stata giocata 5 mesi fa più o meno.
Sì, e fine ottobre.
Fine ottobre, esatto. E quindi chiaramente il format che è stato stabilito è un format intrigante, un format affascinante, e sicuramente ci sarà da battagliare.
Ecco, è un format intrigante, ha un suo fascino perché, anche perché lascia poco margine all'errore, perché e questo volevo appunto ascoltare il parere di Davide Ciampelli sul fatto che un conto è giocarsi la promozione su 34 giornate, un conto è giocarsela su una regular season da 10 partite e poi presumibilmente da due scontri secchi.
Allora, per noi cambia poco, nel senso che se fossimo ripartiti riprendendo la sesta giornata sapevamo che avevamo un percorso da migliorare e quindi avremmo avuto un margine di errore ridotto quasi allo zero e avremmo dovuto pedalare forte per raggiungere quantomeno l'obiettivo dei playoff. E quindi con questo appunto format, come ha detto lei, la possibilità di raggiungere i propri obiettivi passa da poche gare, e lo trovo però un format molto equo, perché ogni squadra giocherà in casa e fuori lo stesso numero di partite. Da un punto di vista geografico credo che la divisione sia stata fatta nei termini giusti, e anche da un punto di vista
dei valori sono due gironi equilibrati,
assolutamente equilibrati e assolutamente sullo stesso livello tecnico e anche agonistico.
Una previsione, mister, dovendo individuare le quattro semifinaliste?
Ma io credo che ogni girone, senza fare nomi o pronostici che poi valgono, lasciano il tempo che trovano, ogni girone ha almeno quattro squadre che sono partite con obiettivi importanti, e credo che queste quattro squadre sicuramente si giocheranno. E poi ci sono appunto in ogni girone due outsider che possono dire la loro, anche perché ci troviamo a giocare un calcio un campionato completamente diverso da quello che ci possiamo immaginare, che va fuori da tutti i canoni che conosciamo e che soprattutto in questi 15 giorni potrà cambiare i valori, perché il mercato è aperto
fino al 31 marzo,
e quindi io credo poco alla storia che non essendoci le possessioni ogni squadra lo farà così alla viva il parroco. A questo credo poco, perché chi ha deciso di ripartire facendo degli investimenti, facendo anche un passo importante verso i propri calciatori,
assumendosi delle responsabilità
giustamente va a giocarsi almeno 10 partite al meglio. Quindi credo che si avrà un'idea un po' più chiara alla fine, anche dopo il 31 marzo.
Sì, questo effettivamente è una giusta riflessione. A proposito di mercato, voi innanzitutto lei è arrivato, lo ricordiamo per chi magari non è esattamente al corrente della situazione, lei è arrivato a fine ottobre.
Io sono arrivato 3 giorni prima della sospensione.
Della sospensione, quindi è un po' una situazione simile a quella di Marco Lelli, che è arrivato quando nella scorsa primavera, quando poi c'è stata l'interruzione, senza scendere in campo in panchina realmente. Poi ha giocato quelle 5 partite iniziali e poi niente. Ecco, però avete rinforzato la squadra, in particolare con un calciatore molto importante come Matteo D'Alessandro, che lo ricordo è un classe 89 con 131 presenze e 2 gol nei campionati professionistici, scuola Atalanta, una delle colonne della Regina in Serie B, insomma un giocatore di grosso livello. Credo che questo certifichi, se ce n'era bisogno, le ambizioni di una società come il Porto d'Ascoli.
Io credo che le parole del direttore Travini, tra l'altro credo proprio sulle vostre onde di una settimana fa, abbiano certificato quello che è stato la nostra volontà in questo periodo, trattenere i nostri giocatori che ovviamente, come penso anche quelli di molte altre squadre, hanno ricevuto offerte anche importanti dalla Serie D, e andare a migliorare dove ritenevamo giusto migliorare. In questo Matteo D'Alessandro era il profilo che da un punto di vista tecnico e umano ci piaceva di più. L'abbiamo inserito a inizio novembre, quando è venuto ad allenarsi con noi, e adesso siamo curiosi di vederlo in campo, come io sono curioso di vedere questa squadra all'opera, perché credo che abbia dei valori importanti. Ci sono dei giocatori che hanno ambizione e che hanno grande senso di rappresentanza riguardo questo, rispetto a questa società, e quindi è chiaro che dopo tutti questi mesi c'è la volontà di andare a toccare con mano quello che per adesso è stato solo un pensiero.
Ecco, mister, in questi mesi a Porto d'Ascoli come avete gestito gli allenamenti?
Ma intanto credo che io e i giocatori si possa solo ringraziare questa società, perché dal primo giorno in cui è stato sospeso il campionato, il primo martedì, abbiamo saltato solo l'allenamento di ieri e di oggi, perché c'è stata la discrepanza tra la zona rossa delle Marche e non ancora ratificazione dell'interesse nazionale.
E quindi vi siete sempre allenati sul campo?
Chiaramente abbiamo, ma sì, perché la società ha ritenuto opportuno che questa squadra continuasse a lavorare bene, non ci ha fatto mancare nulla, e noi nel rispetto di quello che doveva essere, perché chiaramente c'erano delle normative vigenti che dovevamo rispettare, abbiamo fatto quello che dovevamo fare in questi mesi, cioè lavorare sul campo. Chiaramente è mancata per forza di cose la parte finale della settimana, che è quella poi più stimolante per un calciatore, però io ho trovato questa società che in un periodo complicato e complesso ha deciso di rispondere in maniera importante, cioè dandoci la possibilità di continuare a fare il nostro lavoro.
Quindi però avete fatto anche partitelle, anche
no.
Quindi lavoro individuale.
Quello che si poteva fare, però l'abbiamo fatto con continuità. E io ritengo che soprattutto in quel periodo, in questi mesi, è stato importante non tanto per la condizione fisica quanto per la condizione proprio mentale dei calciatori, ma anche delle persone che lavorano attorno alla squadra. Poi chiaramente nel calcio si vince con l'improvvisazione e con la programmazione, non c'è una scienza esatta, altrimenti tutti programmerebbero o tutti improvviserebbero. Però noi in questo momento abbiamo scelto la strada della programmazione e speriamo che si dia ragione.
Mister, prima di lasciarci, torniamo un attimo indietro, no? Non può mancare questa domanda. Che cosa è mancato nella sua esperienza all'Anconitana per raggiungere i risultati che vi eravate prefissi?
È una domanda troppo complessa per rispondere così in poco tempo. Io chiaramente nelle esperienze infelici, perché di esperienze infelici si è trattata, si fanno poi delle riflessioni. Io ho fatto le mie considerazioni e per me valgono le mie considerazioni. Io posso andare a guardare le variabili che posso controllare, non quelle che non posso controllare, e posso solo dire che sono andato via d'Ancona con due sconfitte su 16 partite, Coppa Italia compresa, con una squadra che chiaramente sapevamo da metà ottobre che andava migliorata, e come poi è stato il mercato di dicembre, che penso abbia parlato chiaro. Per il resto è un'esperienza dalla quale penso di non aver preso nulla assolutamente, e sulla quale non mi piace tornare, perché in questo momento la mia realtà è diversa, merita tutto il mio rispetto, merita tutta la mia dedizione, e facciamo finta che non ci siamo mai incontrati, e è una parentesi infelice.
Finale Porto d'Ascoli Anconitana?
No, non è questo che cerco. Non è la settimana di
vita. No, ma tecnicamente è un pronostico che ci sta, però.
Allora, in questo format ci stanno tutti i pronostici. E quindi certo che ci sta anche questo, ma ce ne stanno tanti altri. E in questo momento parlare di favoriti credo che sia pura utopia. E quindi non è importante tanto la mia voglia di riscatto, è importante che la mia voglia di riscatto sia legata all'ambizione dei miei giocatori di fare bene. Questo è il binomio che...
Quindi nessuna rivincita personale da consumare?
Le rivincite personali lasciano il tempo che trovano. e soprattutto è sempre bene che parli il campo.
Bene, grazie, grazie per la sua disponibilità, è stato un piacere, mister. Abbiamo qualche messaggio particolare, Stefano?
Praticamente in coda avete risposto, perché ce ne sono tanti, tutti all'indirizzo del mister e tutti di saluto in ogni caso, ma sollecitavano quello che avete detto.
Sì, ecco, cerchiamo
lo scherzetto
di...
nei confronti dell'Ancona, che cosa tanti, non ha funzionato nel rapporto dell'Ancona, che cosa modificherebbe, tornerebbe... se il presidente la richiamasse,
se Marconi la richiamasse
e via discorrendo. Comunque sono in tanti che
sono
salutano,
in tanti i mister che la salutano comunque.
La ringrazio e sono tutti anch'io.
Grazie e in bocca al lupo, buona serata.
Crepi Ferdinando, arrivederci, grazie ancora.
Bene, lasciamo mister Ciampelli, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Stiamo per
aspetta, scusa, questo
andare...
è peccato che è andato da Ciampelli, perché quella di Dorico la volevo leggere. Dorico dice, c'è qualche giocatore interessante che si può prendere dalla squadra che non si sono iscritte, questo lo chiederemo a Recchi. Mister, tornando indietro ai tempi di Ancona, quali cose non rifarebbe?
Esatto,
questa
per
Ciampelli, l'abbiamo chiesto. Sì. Tradotte le parole di Ciampelli, questi si sono sempre allenati, tanto chi li controllava? Questo Ciampelli ha risposto, ha detto abbiamo fatto quello che era lecito fare, d'altra parte non credo che ci potevamo aspettare.
Però mi pare che tra le tante accuse che c'erano state lanciate c'era anche questa,
cioè
fra le tante cose che era stata contro la nostra voglia di parlare di calcio a tutti i costi, non di scoparci la testa di cenere, c'era anche questa che... avevamo sollevato, che avevamo notizia che qualche società si stesse allenando,
sì,
mentre noi eravamo fermi come altre, invece eravamo stati detto che stavamo raccontando l'ennesima balla, l'ennesima cazzata, che non era vero che altre società del campionato di eccellenza si stessero allenando. Mi pare che anche qui qualcuno il naso gli è cresciuto enormemente, non siamo noi quelli...
Non è la prima società di cui abbiamo contezza che ha continuato ad allenarsi sul campo,
sul campo,
perché io ripeto... Cioè, abbiamo avuto per esempio Simone Rizzato che ci ha detto che all'Atletico Gallo si sono sempre allenati, l'ha detto qui pubblicamente, sul campo in maniera individuale, quindi separati, seguendo le regole, però si sono allenati in maniera individuale.
Ma eravamo noi che raccontavamo le balle. Luchino che ci scrive, dai ragazzi ci siamo quasi, stamattina leggevo quali squadre sono al nostro mini girone, occhio non da sottovalutare, assolutamente l'abbiamo già detto.
Alex, sempre simpatico Ciampelli. E mette il faccino col sorriso.
Fabio Florio, lo stadio lo apre? Al momento no. RTV ci scrive, i calendari al momento non sono stati preparati. Paolo invece che non era molto contento che avessimo Ciampelli con noi. Poi mamma mia, ce l'abbiamo tanti, non so. Io direi che vediamo col break pubblicitario,
poi introduco. Dopo facciamo tutto il pulpurri dei messaggi, anche con Luca Provinciali alla fine.
Vai con la pubblicità.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, torniamo in diretta con l'ospite tanto atteso da parte dei tifosi biancorossi in questa giornata che segna l'ufficialità per quello che riguarda la ripresa del campionato di eccellenza. Quindi andiamo in casa anconitana, dove andiamo a contattare il direttore generale Antonio Recchi. Bentornato.
Buonasera Antonio. Ci sente?
Buonasera e bentrovati.
Eccolo,
pardon,
eccolo.
Colpa mia stavolta.
No, nessuna colpa. Dai, oggi non parliamo di colpe. Oggi è una bella giornata, credo, Antonio.
Beh, finalmente possiamo ritornare a parlare di calcio e di calcio giocato, e questo dopo tre mesi veramente molto, molto particolari, molto, molto pesanti per tutti, per chi ha voglia di tornare a giocare. Diciamo che è una data importante, ecco.
Certo, allora sono fatte tante chiacchiere, abbiamo parlato tanto, diciamo che questo lo posso dire senza tema di smentita né di essere accusato di piaggeria, che voi avete con i fatti dimostrato che l'Anconitana era interessata alla ripartenza, perché avete fatto mercato, quindi sono arrivati i giocatori, altri sono andati via, avete lavorato in vista della ripartenza, e la ripartenza è arrivata.
Questo mi fa piacere, perché l'abbiamo detto più di una volta, mentre tutti stavano aspettando le cose, noi certamente abbiamo cercato di operare con il presidente, con il mister e tutti i collaboratori, siamo stati sempre sul pezzo.
Ecco, allora, premesso questo, ti chiedo, la formula che ormai è ufficiale, con i due gironi da 6 e poi semifinale e finale, il tuo giudizio sulla formula?
Beh, allora, noi avremmo voluto giocare più partite possibili, quindi in questo momento diciamo che ci accontentiamo, perché ripartiamo da zero. Ripartendo da zero era quello che volevamo per non essere penalizzati. Ecco, questo era una delle cose che abbiamo sempre detto. Non sarà semplice, ma non è mai semplice, questo è fuori discussione. Nessuno pensa che è stato fatto qualcosa pro Ancona. Non è semplice, non è un girone, è un mini girone complicato, normale, ma ormai sono 5 partite ad andata, 5 a ritorno, e quindi sono tutte finalissime. Lo sapevamo, poi molti aspettano l'Anconitana, come è giusto che sia, per quello che è. Noi stiamo cercando di farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Abbiamo un girone non semplice sicuramente, perché al di fuori di quelle che possono essere definite le squadre minori, ma minori di cosa? Cioè, giocano le squadre che hanno dimostrato di essere fondamentalmente quelle maggiormente attaccate al concetto del campo giocato, cioè del pallone, quindi
della competizione, non credo, diciamo pure Ciampelli prima, se una squadra in queste condizioni, una società decide di ripartire, non credo che lo faccia per fare brutte figure.
Esatto, soprattutto adesso, in questo momento, com'è una condizione molto importante per anche, tra virgolette, le cosette piccole, poter arrivarsi a giocare i playoff per andare su, quindi saranno tutte finali. Poi abbiamo due volte il derby con la Jesina, questo è il concetto, abbiamo la
con la Vigor,
quindi non è che non stiamo, senza togliere nulla al Montefano, le altre squadre che compongono il nostro girone, capito, il Colbordolo, cioè tutti andremo da tutte le parti, dove effettivamente avremo filo da torcere, ma siamo l'Anconitana, quindi dobbiamo cercare di montare sul nostro treno, che non deve essere per forza un freccia rossa, ma deve essere un treno, come ho sempre detto, che arrivi camminando sui binari a destinazione nel tempo dovuto.
Allora, abbiamo detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, 7 arrivi e 5 partenze fino a questo momento, ma come tu stesso hai ricordato più volte, il mercato chiude il 31 marzo.
Noi siamo sempre detto che stiamo controllando, vediamo se ci sono occasioni. Io sento più volte da più parti dire, ma dobbiamo pescare da squadre che non giocano. Noi dobbiamo pescare se abbiamo necessità di pescare. Già in un rosa, secondo me, che è in parte completa, e quindi non... il mercato non è chiuso, perché il mercato chiude all'ultimo momento. Abbiamo una proprietà molto importante che non fa limite, che non ha dato limite su questa cosa. Quindi su questo penso che sia ormai chiaro a tutti quello che è l'unico obiettivo che noi abbiamo. Poi dall'altra parte vediamo se ci sono occasioni, ma prendere tanto per prendere no, questo è sicuro.
Prendere tanto per prendere no, però come dicevi tu è completa in parte, quindi
è completa in parte, nel senso, la spiego la mia affermazione. Per me è una formazione completa. Nel caso in cui viene fuori l'occasione giusta, nessuno ha mai detto che ci fermiamo, perché se le condizioni sono quelle di adesso, la squadra è completa, perché dovevamo prendere il rinforzo davanti e secondo me è arrivato il rinforzo giusto. Poi sarà il campo che dimostrerà le cose, che se avremmo avuto ragione. Dovevamo rinforzare la difesa e abbiamo rinforzato la difesa in maniera molto importante. Dovevamo rinforzare il centrocampo dando intensità al centrocampo e cercando il play, abbiamo dato intensità e abbiamo preso il play. Quindi secondo me dobbiamo anche capire che poi dopo ci sono degli equilibri da rispettare in uno spogliatoio, e questa è una cosa molto importante. Preferisco maggiormente rispettare gli immediati equilibri che crearmi poi dei problemi all'interno dello spogliatoio stesso.
Dunque, a giorni dovrebbe essere concessa la possibilità di tornare ad allenarsi regolarmente. Voi come vi siete organizzati?
Abbiamo già comunicato a tutti i nostri tesserati che nel momento in cui ci sarà l'atto ufficiale, che stiamo aspettando il comunicato ufficiale, il giorno dopo saranno convocati. Per il giorno dopo saranno convocati per gli allenamenti. Abbiamo già chiesto i famosi tamponi, ci siamo già mossi come giustamente una società seria come l'Anconitana ha dovuto fare in questo
momento. Anche perché credo che in quanto a tamponi e presidi sanitari, insomma, l'Anconitana
sicuramente
non dovrebbe avere problemi.
Non siamo secondi su questa cosa, certo.
Dorico per la ripresa degli allenamenti?
Penso di sì.
Quindi la squadra prevalentemente si allenerà al Dorico, anche perché non ci sono altre società, credo, che possano.
Guarda, su questa cosa il campo d'allenamento adesso lo dovremo ancora definire, ma sicuramente il Dorico. Com'è?
Il Dorico. Viste le 12 squadre che ripartono, quindi non solo quelle del girone, no? E vista poi la prospettiva, perché stamattina si parlava di semifinale andata e ritorno, adesso pare che invece per lasciarsi, diciamo, lo slot per eventuali recuperi si vada verso anche le semifinali giocate in gara unica, eccetera. Quali sono le squadre che ti preoccupano di più?
Guarda, io trovare una squadra vuol dire non fare torto, perché, ripeto, l'abbiamo detto prima, Fernando, cioè ci troviamo di fronte a tutte finali. Quindi difficile dire qual è la squadra che mi preoccupa di più e quella squadra che preoccupa di meno, perché ormai è un giro di fuoco, come si dice, è una roulette russa. Dobbiamo giocare 10 partite al Cardiopalma, sapendo che poi su ogni partita i 3 punti diventano fondamentali, o addirittura anche il punto singolo diventa fondamentale adesso, perché sono 10 partite soltanto, ripartiamo tutti da zero e noi non abbiamo dalla nostra l'arma in più che il nostro pubblico, perché il 12° giocatore in campo, l'abbiamo sempre detto, e contro l'Anconitana
magari speriamo di averla, come si diceva e si auspicava, a giugno nelle partite chiave. Sarebbe
magari saremo,
no?
saremo sicuramente le persone più contenti su questa cosa. L'Anconitana non si fa trovare sicuramente cercheremo di non farci trovare in difetto rispetto agli altri.
Una domanda sì, tecnica, Antonio, sì. Forse più da allenatore, ma comunque anche proprio da direttore e da direttore sportivo, visto che tu sei direttore generale, però visto che l'hai fatto tanto anche il direttore sportivo, per esperienza, ecco, integrare, a oggi sono 7 i calciatori nuovi nell'organico preesistente in 20 giorni, perché presumibilmente tanti saranno i giorni che avrà Lelli a disposizione per preparare la prima partita di campionato. Ecco, prevedi che questo possa essere una difficoltà?
Beh, sicuramente non è una cosa semplice, questo è fuori discussione, ma sono tutti giocatori professionistici, perché noi parliamo di un campionato dilettantistico, ma all'interno di una società che è una società professionistica, ci metteremo tutti a disposizione affinché il gruppo si saldi subito, che è la cosa più importante. Le persone più adulte, okay, più esperte, dovranno aiutare i nuovi ad inserirsi, i nuovi però sono nuovi di personalità, e questa è una cosa secondo me molto 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 importante, perché anche loro hanno voluto Ancona come città, hanno avuto anche l'Anconitana come società, questo quindi è una cosa molto molto importante.
Lo staff ha già preso contatti con, anche con i nuovi, cioè almeno dal punto di vista organizzativo, per inserirli, per...
I nuovi hanno, sono sempre stati subito messi parte integrante del progetto Anconitana all'interno di tutte le nostre chat interne, all'interno hanno ricevuto tutti i programmi di allenamento, perché gli allenamenti sono stati mandati regolarmente dal preparatore atletico giorno per giorno, e quindi anche loro hanno seguito la tabella di avvicinamento a quelle che sono poi le, a quella che sarà la ripartenza. Vedremo chi ha rispettato la tabella del preparatore e chi non l'ha rispettato. Chi non l'ha rispettata, penso che sarebbe meglio per lui non trovarsi un'altra squadra. Ecco.
Speriamo di no, perché sarebbe difficile.
Ma io sono sicuro, ho avuto modo di parlare con ormai quasi tutti i nostri giocatori, della loro totale serietà. Il presidente poi gli ha punzecchiati in maniera molto positiva sempre sul giornale, dimostrando la totale stima nei loro confronti, quindi io su questa cosa sono più che tranquillo.
Allora Stefano, le domande per
qualche messaggio al volo. Allora Falco che scrive addirittura per questa è una rosa capace di ammazzare il campionato, inoltre che ne pensa di Maiorano del Marina?
Allora, noi non abbiamo bisogno di ammazzare il campionato, abbiamo bisogno di vincere il campionato. Questa è la cosa molto, molto importante, perché il risultato finale è quello che conta. Siamo convinti di non, al di fuori del fatto di un giocatore o di un nome o di un altro nome, di aver preso i giocatori giusti dove mancavano. Questa è la nostra convinzione, altrimenti non avremmo operato così sul mercato. Avevamo annunciato a gennaio, vi ricordavate, 2 colpi in media settimana. Beh, non ci siamo sbagliati di poco, forse ne abbiamo fatti anche di più rispetto a quelli che voi vi aspettavate inizialmente.
Lele che...
Infatti Fernando, sono contento di quello che ha detto Vicini, perché veramente fa piacere il riconoscimento quantomeno del lavoro. Poi sbaglia chi fa, questo è sicuro.
E comunque il giudice è sempre il campo,
il meno,
no,
possibile, esatto, di aver sbagliato il meno possibile, ma soprattutto poi alla fine di avere ragione. Questa è la cosa importante, perché il campionato si vincerà il 30 di giugno, non si vince
già detto, lo emette il campo.
Sì, purtroppo sì.
Sempre. E Lele che ci scrive: forza direttore, avanti con queste finali, pensiamo a vincerne una ad una queste finali, ripeto, non partite. Forza Anconitana, tutti uniti verso il traguardo.
Lele, concordo con te al 100%.
Giampaolo ci scrive: direttore, non dica per favore, lunghissimo. Giampa, bisogna che me lo leggo, perché
vabbè,
è enorme.
Sui passaggi, no?
Per qualche legnata ci sta.
No, è un pensiero
chiave,
però molto corposo.
È lunghissimo.
Dorico, forse mancano ancora uno che fa la differenza come D'Alessandro per il Porto d'Ascoli, è qualche 2002.
Però il Porto d'Ascoli ha preso solo D'Alessandro,
Sì.
Noi ne abbiamo presi, sì. 7. Cioè, questa è la differenza. E poi bisogna vedere, è il campo che dice la cosa. Questa, la differenza è su quella sostanziale. Dorico, questa è importante anche andare a capire che è inutile prendere un giocatore, sì, che ti può fare la differenza, uno, però dopo ti mancano tutte le altre realtà. Noi abbiamo cercato di mettere a posto tutti i vari punti con i giocatori di categoria, perché non siamo andati a cercare giocatori che provengano chissà dove. Abbiamo cercato giocatori che hanno giocato in campi importanti, in campi di categoria, che mettono soprattutto in campo quello che nelle ultime partite non abbiamo visto, cioè l'intensità. Questa è la cosa molto, molto chiara.
Due messaggi praticamente con lo stesso contenuto. Joe che ci scrive: altre squadre non si sono mai fermate, bisogna ricominciare il prima possibile ad allenarsi. E l'altro che dice: Reiki, come mai alcune squadre hanno continuato ad allenarsi e noi no? Sarà un handicap?
Ma l'handicap lo vedremo successivamente. Noi ci siamo allenati in maniera differente probabilmente nei confronti di altre squadre che non hanno rispettato quelle che erano le regole, quindi Abbiamo trovato le persone in vacanza alle Maldive a Natale, quando non si poteva uscire e non si poteva andare alle Maldive, che postavano le loro foto tranquillamente sui loro social. Abbiamo trovato persone che erano andate in montagna con la propria fidanzata, anche persone che hanno vinto un po' di pallone d'oro e hanno postato le loro foto sui social. Ok, in barba a tutte le leggi italiane, ok, e per una multa di 400 euro, una multa che loro, con lo stipendio che loro possono prendere, vuol dire manco un minuto della loro giornata, quindi hanno veramente
il nostro caffè più o meno, okay. Nemmeno.
Quindi noi abbiamo rispettato le regole e qualcun altro non le ha rispettate. O se la rispettate, l'ha rispettato come l'abbiamo rispettata noi, perché gli eventi individuali li abbiamo fatti anche noi, li abbiamo fatti fare.
Gianni.
Il nostro amico Gianni. Antonio, grazie per aver riportato Marengo. Gran bel colpo.
Ah, poi dice, se per i playoff stadio è ancora chiuso, abbiamo la curva del contadino, faremo il pienone lì.
Che questa è la cosa più bella, il messaggio bellissimo. Grazie, veramente.
Federico, che dice?
Federico dice, ciao ragazzi, riesco oggi a sentirvi dal vivo, quindi vi scrivo. Mi sono perso un dettaglio. Pironi esiste ancora? Altra cosa, da Chiaravalle potrebbero esserci diversi profili interessanti, che dice il direttore? Mastro, novità, insomma, ha messo tutto.
Allora, andiamo sulle varie cose. Da Chiaravalle, onestamente... i profili interessanti, prima guardiamo quello che è nel nostro gruppo. Come ho detto prima, stiamo valutando tante cose, lo faremo sicuramente. Il mercato finisce a fine marzo, ma io non voglio e non ingolferò la rosa. Questa è l'unica cosa che non faccio, perché secondo me è un controsenso, ok? Poi se ci sarà qualche opportunità, soprattutto sui giovani, la valutiamo. Abbiamo parlato di Mattias Romano, abbiamo parlato di varie figure che verranno in prova da noi, sono usciti vari nomi, poi vedremo nel corso d'opera.
Quindi un occhio particolare agli under, mi pare di capire.
Sì, esatto. Perché potrebbero essere la chiave di volta questo. Mastro Nunzio ormai è un capitolo chiuso, abbiamo fatto il massimo per poterlo riportare da noi, abbiamo fatto veramente tanto. Poi bisogna essere in due, o quanto in questo caso bisogna essere in tre.
Montefano è il terzo, diciamo.
Certo, perché il Montefano non ha voluto privarsi di un giocatore importante come Salvatore Mastro Nunzio, e Mastro Nunzio non ha comunicato la volontà di venire a giocare all'Ancona, al Montefano, per rispettare un suo contratto, ecco. Altri giocatori altre figure lo hanno fatto. Ecco, Marengo aveva detto fin da subito al Fabriano che sarebbe voluto ritornare ancora.
E comunque lì è stato anche facilitato dal fatto, la volontà di Marengo è stata facilitata dalla mancata ripartenza del Fabriano, perché ricordiamolo, Montefano...
Ferdinando, Marengo aveva citato di venire ad Ancona due giorni prima che ancora il Fabriano desse...
D'accordo, Antonio, però voglio dire, un conto è stare in una società, e quindi avvaloro il discorso del Montefano, no? In una società che ha deciso, certo, di ripartire, perché... Se io mi privo di Mastro Nunzio adesso, magari il Montefano, certo, non ce l'ha la possibilità di trovare, certo, un sostituto adeguato, no? Quindi, certo, capisco anche il Montefano.
No, Fernando, Montefano si è comportato in maniera correttissima, come il giocatore ha voluto rispettare il contratto con Montefano. Ripeto, non ci sono state le condizioni,
esatto,
perché questa cosa arrivasse in porto. Il presidente ha fatto il massimo per riportarlo ad Ancona, perché io so quello che è stato fatto, so l'offerta che è stata fatta sia al giocatore, che è stata un'offerta molto importante, che anche al Montefano, anche se era una forma differente, perché sapete che non esistono,
certo,
passaggi di denaro.
Fra i dilettanti, certo.
E
certo,
dall'altra parte, una società come Montefano, privarsi di un giocatore come Mastro Nunzio a metà campionato, su cui ci potevano essere stati sponsor, su cui ci potevano essere stati anche investimenti per il settore giovanile, e diventava difficile.
Cioè, è logica, secondo me, la scelta di Montefano, questo
è
volevo
calcio,
dire.
È calcio,
appunto, sì, è calcio.
Cristiano che ci scrive, dai, 10 finali, facciamo 25 punti e siamo primi, avendo fatto acquisti importanti non temiamo nessuno, dai.
Quindi, Cristiano questo... è positivo, beh, come al solito, positivi e negativi. Quali sono?
Vabbè, ma siamo ad Ancona, è normale. Io adesso non voglio.
No, ovunque è normale, Antonio. No,
noi noi siamo sempre abbastanza critici, io sono ad Ancona, cioè siamo sempre abbastanza criticoni a prescindere, cioè non ci sta bene, ma è così, come abbiamo detto, abbiamo una scorza dura e poi siamo dentro molto come la corsa, dolci e stratosferici, è questo, è una sfida per tutti, ripeto. Sarà il campo che dirà l'ultima parola. Io non so se ho fatto bene quello che ho fatto o ho fatto male. L'ho fatto con come società, con la voglia di fare bene, con un solo obiettivo. Questo è chiaro, chiaro, chiaro a tutti, perché la nostra società ha questo obiettivo. Non abbiamo fatto proclami clamorosi, perché non è giusto fare. Abbiamo cercato di fare i fatti e quando abbiamo sbagliato abbiamo alzato la mano, abbiamo detto abbiamo sbagliato.
Cioè, chi ci chiede di ricordare il girone lo faremo dopo, non perdiamo tempo, non facciamo perdere tempo ad Antonio. Sono tantissimi i messaggi, noi li possiamo leggere tutti, mi scuso in anticipo con i nostri ascoltatori.
Io anche... sono qua a disposizione, sì, non sì, vi sì, preoccupate.
Sì. Anche qualcuno Eccolo. Più critico, Stefano, leggiamoli sì, random. No,
tanto più che altro...
Perché mi sembra di non aver potere sulla lingua.
No, ma appunto per questo, perché insomma noi li leggiamo, normalmente li leggiamo tutti, non voglio assolutamente dare l'idea. Se sono corretti,
a disposizione,
eh?
Per me possiamo anche 8 e un quarto, non
perfetto,
vi
perfetto.
Allora Giampaolo aveva scritto questo messaggio corposo: direttore, non dica per favore prendere tanto per prendere, perché è stato detto più volte, siamo ancora qui per non prendere, invece bisogna prendere per stravincere. Poi scusi, su che base dice ci siamo rinforzati? Intendo dopo la partenza di Zanon e gli altri. Non ci siamo rinforzati in confronto alla squadra che c'era per me. Avete preso un buon difensore, ma è andato via quello più forte, Zanon. Avete perso a centrocampo e fatto acquisti, ma non credo siano più forti di prima di quel settore in avanti. Zenga, che conosco bene da anni, è l'equivalente di Buonaventura. Siete stati bravissimi a trattenere...
Questa allora...
Aspetta, manca una riga, finale, così te la leggo tutta.
Proprio non merita risposta, cioè veramente... siamo proprio veramente va benissimo, ok?
Siete stati bravissimi a trattenere i giocatori come Marabese e Falconieri e non va messo in secondo piano, buon lavoro.
Vabbè, quindi dice il bene e il male, dice la sua
tutte e due.
No, ma io allora però bisogna un attimino, voi ci fate apposta, perché che mi incazzo. Voi ci fate apposta, ho capito. Va benissimo.
No, però ce l'hai detto, abbiamo detto li leggiamo.
No, sì, sì, tutti, no, ma Giampaolo sei un mito. Ci becchiamo sempre e va bene, ribecchiamoci anche stavolta, non c'è problema. È andato via Zanon, che era il più forte di tutti, va bene. Facciamo un'analisi un pochettino della difesa in quel momento. Non mi sembra che sarebbe stato il migliore di tutti. Lento, macchinoso, questo lo dicevo io, lo scrivate voi giornalisti e voi tifosi lo dicevate. Abbiamo preso un certo Luca Patrizzi, che sicuramente non ha... le basi di Zanon, ma è sempre stato in categoria anche superiore, e è sempre stato un leader della difesa, perché dovunque è andato ha sempre fatto molto bene. Idem con patate, abbiamo preso un giocatore che ha giocato in campi anche abbastanza difficili come Nardò, che è colonna. Poi abbiamo preso un Frinconi, che non è l'ultimo arrivato. Non è proprio l'ultimo arrivato, perché non se ne parla, ma vedrete che ci darà molte soddisfazioni. Andiamo a centrocampo, abbiamo dato intensità, con chi? Con un certo Emanuele Trofo, che ha giocato molte volte al sud, in campi come, ripeto, come Nardò, come in situazioni anche molto difficili, e ha vinto qualche campionato, perché noi siamo intelligenti, bisogna che andiamo a vedere anche le statistiche dei giocatori. E poi abbiamo preso il play, che poi è un piede sinistro, e quindi ha una determinata caratteristica anche sul gioco.
Allora, io vorrei, perché me l'hanno chiesto, ricordare gli acquisti. Allora, il giovane Alla, poi in difesa Patrizzi, Colonna e Frinconi, a centrocampo Trofo e Marengo, in attacco
Zenga. Sì, poi molto probabilmente verranno in prova un 2003 molto interessante, che era in ottica Parma, non lo dico io, ma lo dicono i vari giornali, e poi stiamo vedendo altre cose sempre come under.
Quindi
abbiamo mandato via Fernando, scusami, perdonatemi, Zanon, Palladini, poi Sec,
sì,
poi Marino, e poi Bonaventura. Adesso di questi cinque, onestà di parte, chi era titolare?
Zanon.
Poi?
Paladini, mezzo sì e mezzo no, qualche volta sì, qualche volta no.
Poi? Quindi uno e mezzo. Poi?
Sì. E no, basta.
Bonaventura, che quando è entrato in campo, veramente era inguardabile, scusatemi il termine.
Beh, ma anche Sec, non so, forse poteva essere anche un discreto giocatore. Sec, ma...
E quindi ne prendiamo soltanto gli over, non gli under adesso. Patrizzi? Frinconi, Colonna, Trofo, Marengo e Zenga non equivalgono a uno e mezzo che è andato via?
Forse.
Secondo me sono, non solo, non equivalgono ai cinque che sono andati via, ma agli eventuali 7 o 8, perché vanno a coprire il ruolo in cui mancavano. Sì. Ok? Sì. Poi.
Noi eravamo carenti anche numericamente, prima.
Ecco. Ho capito. Noi siamo arrivati. Io sono arrivato a novembre in direzione generale, a fine gennaio in direzione sportiva. Questa è quello che abbiamo fatto. Il presidente mi ha dato capitolo pera, non lo mettiamo? Cioè, abbiamo provato in maniera molto pesante, lo ha detto anche il giocatore, lo ha detto.
Ecco, forse...
non è che l'abbiamo beccato noi al giocatore, gli abbiamo detto al giocatore devi dire così, non scherziamo.
No, forse le conosci queste dinamiche, no? Hai fatto il direttore anche in squadre di serie molto
superiori. A me piace, sapete perché?
No,
perché...
dico, avere la ciliegina sulla torta, spesso poi lucida tutta la campagna acquisti, no? Avere il giocatore di nome.
Ho capito, ma più di vogliamo mettere le cifre sul tavolo? Le cifre sul tavolo, non abbiamo, perché qualcuno aveva detto che avevamo offerto la metà, ma nella maniera più assoluta, noi abbiamo offerto esattamente sui primi quattro mesi, la nostra offerta era superiore ai 2.000 euro rispetto a quella del Forlì. E più ci avevamo anche la stagione successiva. L'investimento complessivo è un investimento molto molto importante, che il presidente aveva messo sul tavolo veramente tanto, ok, per portare a casa il giocatore. Il giocatore non è voluto venire, ma lo ha spiegato e ci ha anche ringraziato. Noi non abbiamo fatto con le bandiere quello che avevamo fatto, perché non era giusto farlo. Però il presidente, il giocatore ci ha ringraziato e non era dovuto. Però ha messo in chiaro alcuni passi che mi sembravano logici da dire.
Andiamo avanti con altri messaggi. Stefano, leggine 3-4 insieme, così...
Andiamo al volo. Andiamo allora, vediamo questo. Claudio, che ci scrive... Buonasera, direttore. La paura più grande non è di non vincere il campionato, ma di giocarsi tutto in una partita nella finale. Abbiamo bisogno di una squadra con una mentalità vincente e una tempra d'acciaio. Buon lavoro e forza ancora. Questo è il pensiero di Claudio.
Gianluca.
Che si è sentito l'ultima volta Lelli, penso che... Allora, un grande saluto al direttore Antonio Recchi e portaci via da questa categoria Gianluca. Mi sono appena connesso e confermata la data l'11 aprile sì per la ripresa del campionato di eccellenza con il format
poi,
12
alla
squadre.
Alla fine ricapitoleremo le notizie, quindi
un ringraziamento alla redazione di Radio Tua. Dorico, direttore, ci parli di Zenga, come ci siete arrivati? E poi Leo che insiste, ma Pieroni è ancora consulente, ciao ragazzi, forza Ancona. Mercoledì prossimo dateci il riassunto dei giocatori della rosa, perché ho perso il filo appena fatto,
lo faremo, no?
E poi lo rifaremo ancora. Direttore, mi dice quando ci presi
perché non ricordo mai. Comunque umiltà e porto rispetto, che non faccio ridere, quindi si rilassi. Io non ho detto che siamo scarsi, ho espresso un pensiero, quindi
questo è Giampaolo,
no,
di risposta di prima,
perché Antonio ha detto
quindi non mi sembra di averlo nemmeno offeso,
no,
ripeto,
no, ma
non mi devo rilassare
no,
se Giampaolo metto il cognome di fianco, se è lo stesso, non è una questione. Ci siamo presi nel senso che abbiamo parlato di calcio, non mi sembra di... Le altre volte ero molto nervoso, se devo essere nervoso anche stavolta, no, nella maniera più assoluta.
Ma non c'è motivo, perché poi è legittimo esprimere opinioni, il direttore risponde e finisce lì. Ognuno.
Ma no, mi sono non averlo offeso.
Non c'è scritto, non si parla di offese però, Antonio.
Non mi sono agitato nella maniera più assoluta, non mi sembra di essermi agitato, però se uno mi dice che conosce bene Zenga, mi fa piacere, perché è uno dei pochi che lo conosce qui. perché nessuno, molti hanno detto che non l'hanno conosciuta, ho apprezzato questo. Se lo conosce,
la domanda era come ci siete arrivati?
Come ci siamo arrivati? Nell'analisi del profilo, quando cercavamo la punta centrale, abbiamo verificato tramite i vari procuratori alcuni profili che ci potevano interessare. Zenga era allenato da Giorgio Rotolo, che io avevo avuto a Novara, che era uno degli allenatori che ho avuto a Novara. Zenga era uno dei giocatori che è sempre andato in doppia cifra negli ultimi anni e che ha vinto 5 campionati su 7, non mi ricordo adesso, non vorrei dire una bagianata su questo, però ne ha vinte tante ed ci dava quello che ci serviva.
Quindi mentalità vincente, per intenderci.
Sì, mentalità e voglia di giocare per l'Anconitana, tanta. Ok, questa è fuori discussione.
E ancora Stefano?
Ancora questo amico che dice Recchi, neanche Marengo era titolare in Ancona l'anno precedente, a Nord del Vero ha fatto quasi tutta panchina. Federico che chiede ancora, quindi Pieroni, ok, capito.
Antonio, tocca che rispondi su Pieroni perché tutti...
Su Pieroni non risponde, Recchi cosa dice? Il Porto d'Ascoli si è comportato come avrebbe dovuto fare l'Ancona.
Il Porto d'Ascoli?
Sì, dice qua, lui parla degli allenamenti, visto che abbiamo sentito prima Ciampelli che ha parlato di allenamenti.
Va bene.
Ok.
Su questo sono posizioni differenti. Se l'Ancona doveva, cioè, se l'Ancona avesse fatto, mi ricordo quello che era successo quando sul settore giovanile, le polemiche che erano venute fuori sul settore giovanile, quando il settore giovanile si allenava. Quindi in ogni caso cerchiamo sempre il pelo nell'uovo, ecco, questo è.
Scusa Antonio, su Pieroni che lo chiedono tutti qui.
Noi stiamo lavorando e ancora il consulente dell'Anconitana, se ci sono comunicazioni le comunicheremo.
A oggi è consulente però.
Noi comunicheremo, faremo giustamente ogni passaggio giusto che dovremmo fare su questo. Non devo rispondere, cioè, infatti sono io in questo momento qui.
Cioè... Paolo da Monte San Vito scrive: scusate, ma per le formazioni giovanissime allievi si sa niente?
No, mi pare
i
che
campionati non giocano.
Non giocano, ma abbiamo anche letto il comunicato. E addirittura, quindi prima di arrivare alle allievi giovanissimi, calcio a 5, eccellenza femminile, calcio a 5 femminile e maschile, C1 maschile, non giocano, quindi non hanno raggiunto il numero di società. Per gli altri, abbiamo detto, dalla promozione in giù, l'abbiamo già detto nelle precedenti puntate, non si riparte, la stagione è annullata.
No.
Io, siccome che trovo sempre un po' di malizia, non vorrei che magari sotto sotto si chiedesse com'è il nostro settore giovanile e il settore allievi, perché molti vanno a stuzzicare lì. Come su Pieroni, i due denti, no, che battono, uno è la presenza di Pieroni e l'altro è la carenza sotto l'aspetto del settore giovanile. Quindi, vabbè, però sì, la risposta però è stata data e penso che questo blocchi tutto.
Al momento non è possibile. Dopo l'aspetto organizzativo è un altro, ma ci sono le cose che si possono fare.
Ma noi siamo specializzati nella dietrologia, lo sai che ne è.
No, vabbè, ma penso che sia, devo dare atto, sia i nostri supporter, che poi le risposte circolo. Si possono condividere o non condividere. Vedo atto a lui che risponde, quindi a parte la storia.
Io nella vita, guarda, io ho tanti difetti, chi mi ha conosciuto, però ci ho sempre messo la faccia e rispondo sempre in un modo o in un altro.
Abbiamo solo e questo tenendo atto stasera lo dico perché ovviamente ne sono arrivate tante. Su Pieroni mi sembra di aver capito che lui dice: io adesso faccio il direttore generale e non parlo di Pieroni. Sostanzialmente questa è
il momento, non devo parlare di Pieroni,
appunto. Questa è la risposta, insomma, perché poi le domande le poniamo, poi uno dà le risposte che vuole, possono piacere o non piacere.
Posso dire che io concordo con questa affermazione di Dorico, che l'avevo detta a suo tempo. Se il Porto d'Ascoli si allena, non si accorge nessuno. Se si allena l'Ancona, apriti cielo.
Grande Dorico.
Questo significa essere Ancona.
Questo significa essere Ancona. Quindi noi purtroppo siamo sotto la lente di ingrandimento e su ogni cosa, qualsiasi cosa viene fatta, quindi dobbiamo fare le cose fatte bene.
Ho detto che lo sottoscrivevo perché...
A Giampaolo rispondo io, lui dice non ho detto che Zeng è scarso, ma non è neanche arrivato il Mastro o il Pera di turno. E abbiamo però capito quali... Cioè, il direttore ci ha spiegato che cosa è successo con Mastro e che cosa è successo con Pera. Due trattative che non sono andate in porto.
Ci sono
dopo, non, dopo non dite che però non ci becchiamo mai. No, non lo dite, non lo dite, perché... Va bene, siccome lo conosce, ha detto che non è arrivato un Mastro, va benissimo. Uno come Zenga, che poi io spero che rispetti quello che suo, ha sempre fatto una media gol importante, ok? Punto. Quindi non equivale a un Pera, non equivale a un Mastro Nunzio, perché si chiama Jacopo Zenga.
Beh, insomma,
non si
però
chiama Salvatore Mastro Nunzio.
Ci sono storie alle spalle e anche dati, Antonio,
diverse.
No?
Totalmente differenti.
Però
è
appunto
normale.
Se poi prendiamo i curricula di Mastro Nunzio e di Pera e quelli di Zenga, certo. Se tu mi avessi detto dei tre chi vuoi prendere, io ti avrei messo in ordine Mastro Nunzio, Pera, certo. Zenga. Questo è fuori dubbio.
Col fatto che uno però c'ha 32 anni, uno ce n'ha 43, uno ce n'ha 38 e non è voluto venire. Se veniva Mastro Nunzio, l'abbiamo detto prima sul perché delle questioni. Era un giocatore, l'abbiamo cercato.
Ce l'hai spiegato.
Abbiamo fatto tre riunioni in ufficio da me, due o tre, adesso non me lo ricordo, e più siamo andati anche a Montefano. Quindi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Dall'altra parte c'è stato un giocatore che si è liberato lui dalla società per venire ad Ancona.
Okay.
E questo è un valore aggiunto.
Ma poi ripeto...
Si è liberato direttamente a lui.
Dimostra la sua volontà di venire a giocare,
nelle Marche, ma soprattutto ad Ancona. E questo per me è un valore che vale molto di più. Poi
il campo però deve confermare la valutazione.
Senti,
c'è un altro Gianluca Q che dice un saluto carissimo ad Antonio, dai. Gianluca Q. Solo un saluto, però lo leggo perché è arrivato anche questo. Stiamo leggendo tutti, quindi,
grazie.
No, grazie a te che della disponibilità, che insomma li stai. Poi credo che abbiamo finito. Stefano?
Sì, sì, sì. Tanto il resto mi pare che grosso modo abbiamo già risposto. Non è mancanza
sì,
di.
Esatto. Ci sono
no,
anche...
beh, io sono qua, ragazzi. Io se c'è altri 10 minuti.
Ah, c'è una proposta di Simone che dice: Simone Bus dice: c'è una società di calcio, non so se russa o Israele, che somministra il vaccino ai tifosi che comprano i biglietti.
Bravissimo. Io è una società d'Ancona come la Crium che vende i biglietti per andare
a Israele e Russia, giusto?
Russia,
quindi uno potrebbe comprare il viaggio in Russia attestare il proprio tifo.
Faccio ridere, ma le vacanze adesso dov'è andarsi a vaccinare all'estero? Aveva ragione il presidente quando ha legnato a destra manca, perché è veramente assurdo, ma ci sono alcuni tour operator che vendono il viaggio per i vaccini. Ha ragione il nostro presidente al 100%.
Luca ti scrive: sento il direttore molto convinto, il campo dirà se il lavoro svolto sarà buono, auguri all'Anconitana e un consiglio, unità e pochi proclami, contano solo i risultati.
Non ho fatto proclami, lo dico Luca, ho chiesto l'unità dal primo momento che sono arrivato, abbiamo fatto delle conferenze stampa in diretta davanti tutti, stando la domenica quando uno poteva stare anche a casa con 200 persone che erano tutte lì ad ascoltarci, quindi vuol dire il valore che è e la responsabilità che mi sento e che si sente la proprietà e che si sente il mister, che ci sentiamo tutti per arrivare a un obiettivo. Non mi sembra che abbiamo fatto proclami, abbiamo soltanto detto una cosa molto importante: siamo l'Anconitana, dobbiamo avere solo un obiettivo. Ci riusciamo?
Benissimo.
Speriamo di sì.
Va bene.
Abbiamo fatto tutto per uscirci in questo momento, ad oggi, se lo chiedete a me, che qualche anno di calcio l'ho fatto, e qualche risultato l'ho fatto anche. Secondo me abbiamo lavorato bene.
Antonio, chiudiamo con un sorriso e ti lasciamo andare. Ma ci dice Simone Bus, che è quello dei vaccini in Israele e in Russia, ma ha chiesto a Walter Zenga se vuole stare in porta? Chiaramente. Bene.
Beh, di contraltare, così ti lasciamo, non dico che non...
La cosa bella è stata quello che ha detto Walter Zenga al figlio. quando il figlio ha parlato dell'Anconitana, conoscendo Walter Zenga anche la serietà della, del presidente, perché ha conosciuto anche il presidente, ok? L'aveva conosciuto 2 anni fa, se non vado errato, a Milano. La cosa che disse a Jacopo: ma ancora sei lì? Non sei in macchina?
Questa sì, questo ce l'ha detto anche lui, ce l'ha detto anche lo ha detto Zenga.
Detto da una persona come Walter Zenga, che è purtroppo politicamente corretto, perché il suo limite è stato quello di, l'abbiamo visto nelle scalate, contro Variale, contro tutto, di dire sempre ciò che pensa. Siccome abbiamo anche delle immagini un po' particolari di società, come si stanno comportando nelle Marche, ok, anche categorie professionistiche.
A proposito, ci dai il destro per dare la notizia che la Samba è passata di mano, così dovrebbe essere, giusto?
Sì, sì.
Manca miseria, ma davvero?
Il proprietario è coreano, credo.
Sì. Basta, beh, stupenda, veramente, è un degno teatrino post-Fedeli.
Che però la dice lunga pure sui controlli che vengono fatti, no? Quando...
Quindi teniamoci stretto una società e una presidenza che quantomeno però è di Ancona e di qua. C'è un coreano bellissimo. Mi mancava un po'.
Va bene.
Perché i cinesi non hanno fatto i casini in Sede C, mai. Ricordiamoci il Pavia.
Questo è un coreano che aveva già una fetta di quote, adesso sì, l'ha rilevato totalmente, sì. Ma non si conosce, non si è mai visto in Italia, no. Questo coreano. Però,
oltre a questo, ecco. C'è una fetta di quote, quindi c'è una responsabilità diretta sul fatto che fino adesso non hanno pagato.
Io mi preoccuperei se fossi un tifoso della Samba, ma questo è il mio parere.
È un déjà vu,
eh? L'Anconitana, andiamo avanti e facciamo quello che, guarda, quello va che bene, è giusto fare.
Ti saluto con questo pensiero di un nostro radioascoltatore. Ricchi, all'inizio sei sempre calmo, alla fine trasmissione sempre incazzato.
Va bene.
Chi mi conosce lo sa che sono, c'ho questo carattere, ma più che altro siamo tifosi, cioè come tutti, dai. Poi,
bene, grazie.
Poi
grazie.
Non sono incazzato, perché poi alla fine non bisogna essere incavolati, soltanto convinti e carichi, c'è la voglia di tornare a far parlare il campo. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, mi prenderò le parole, tanto come ho fatto quando ho fatto quello sbaglio, se ho sbagliato qualcosa, non vi preoccupate, alzo le mani come ho sempre detto, perché io non ho scheletri nell'armadio, non ce li ho, ho cercato di fare quello che era giusto fare insieme a tutti, alla società, col presidente mi sentirò 6 o 7 volte al giorno, ma non sto scherzando.
Va bene.
Quindi condividiamo tutto. Grazie. Tutti i passaggi.
Grazie Antonio, ricordiamo solo che ci sono ancora 14 giorni di mercato, perché fino al 31 il mercato è aperto. Grazie al direttore.
Ma non è aperto, non è aperto solo il martedì e il giovedì al piano?
Hai ragione, sì. Beh, questo, qua si vendono altri articoli nel mercato di cui parliamo. No, adesso non c'è più il mercato al piano in questo
momento.
Sempre sto cavolo di Covid.
Virtuale, lo facciamo virtuale.
Grazie Zoom. Antonio, buon lavoro.
Ciao ragazzi, buon
alla
lavoro.
Prossima.
Forza Anconitana, sempre.
Alla prossima.
Sempre.
Zenga in porta come ai tempi di e Zoff, vabbè. È partito
ai bei tempi.
Portiere. Benissimo.
Siamo andati oltre. Ce la facciamo, ci proviamo.
Proviamo con Luca Provinciali. Scusandoci con lui, ma noi siamo una trasmissione rigorosamente in diretta, l'abbiamo sempre detto, lo diciamo anche ai nostri ospiti, spesso gli orari non vanno oltre, ma insomma meritava la disponibilità di Recchi. Abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati, belli, buoni, cattivi, brutti, come sia, però sempre nei limiti della correttezza, questo ci tengo a dirlo, in trasmissioni come la nostra non si può andare oltre il consentito, insomma, per una questione di... Abbiamo Luca, credo.
Abbiamo Luca, perché sennò gli davamo buca per l'ennesima volta.
No, ci tenevo assolutamente. Luca, grazie. Buonasera Luca Provinciali.
Ciao Nando, un saluto a tutti.
Ciao, siamo andati oltre, ma tu la conosci la trasmissione, perché ci hai fatto
tranquillo.
Anche sei stato qui con noi per un anno, sai benissimo come vanno le cose, no? Ci siamo dilungati con Recchi. Allora, sì. Luca ha un blog molto sull'Anconitana, molto frequentato, quindi ha un osservatorio direi privilegiato anche sugli umori dei tifosi e degli sportivi biancorossi. Luca, che cosa è annusato su questa ripartenza che ormai insomma siamo all'ufficialità, oggi abbiamo i gironi,
abbiamo le date.
Sì.
Beh, direi che gli aspetti sono tanti. Quello che ho notato è che ovviamente ci sono molte sfumature tra i tifosi, no? Tutte sempre molto rispettabili. Quello che si fa un pochino fatica, ecco, a comprendere, non a tollerare, a comprendere, è che magari quando leggi di qualcuno che addirittura si dimostra contrario alla ripartenza. Io non ho mai spinto a tal proposito, sono talmente situazioni delicate, no? E ho voluto appositamente tenere fuori la questione sociale, quello che accade fuori, perché lo vediamo già dappertutto. Però ecco, io credo che fino a prova contraria ci siano delle cose nella vita naturali, cioè è naturale che un appassionato di sport, di calcio, un tifoso sia contento se si riprende a giocare, anche perché ha una valenza sociale. Non sta a noi stabilire se bisogna riprendere o meno, è stato deciso, ho detto questo, non essere contento lo trovo un po' in contraddizione col fatto di sostenere una squadra. Dopo se si va sul moralismo, no, non è da fare. L'ha già detto Peppe in apertura, insomma, molte altre attività stanno andando avanti, quindi...
Sì, molti altri sport, anche, sì. anche serie inferiori, insomma, cioè, non è che dice, sai, riparte solo l'eccellenza, allora è immorale, no?
E soprattutto Nando, riflettevo oggi, lo disse anche tempo fa, qualcuno non era d'accordo, ha fatto molto bene, secondo me, la società a non battere i pugni sul tavolo a suo tempo, a non spingere particolarmente, no? L'Anconitana non mi risulta che abbia spinto per la ripartenza, è stata sul chi va là, attendendo, e secondo me è stata una mossa saggia, è anche una questione di dignità, insomma, se si può riprendere noi siamo in prima fila e cercheremo di salire, ma non siamo noi a spingere. Tra l'altro questo torneo, forse qualcuno non ha ben compreso, non è che riprende per l'Anconitana, cioè non è che riprende perché l'Anconitana interessa salire, riprende perché la maggior parte delle società hanno reputato che si potesse provare, si potesse fare, quindi perché sembra quasi che tutto sia stato organizzato, no, per permetterci di salire, detto un po' si legge un po' tra le righe questo atteggiamento. Non
cioè, è come se avessero voluto che questa ripartenza fosse, questo stai dicendo, provo a renderlo più esplicito, sì. Più incisivo, ma ti sei espresso, sì. Bene. Cioè, come se questa ripartenza fosse un'occasione sul piatto d'argento solo per l'Anconitana.
Ecco,
questo vuoi dire?
Io personalmente ho avvertito questo, vado molto a sensazioni, ho avvertito questo e non mi piace.
Però
mi
Luca,
piace
se perché... fosse così, cioè, è facile controbattere che se fosse questo l'animus, diciamo, della decisione, della ripartenza, io direi che forse ce la potevano dare l'estate scorsa, questo contentino ce lo poteva.
Sì, ma non è una sorta di ragionamento che non ha né capo né coda, insomma. L'anno scorso è stato un campionato che secondo me non è valido, era piuttosto da annullare la stagione, qualcosa di inenarrabile, e infatti, sempre riflettendo quest'oggi, ho provato a immaginare questa occasione come fosse un campionato il proseguo di quello scorso, quindi se si giocheranno 12 partite sperando di arrivare in finale e vincerla, immaginiamo che fossero state le 23 del campionato scorso più 12, immaginiamo come fosse stato un campionato di 35 turni spalmato su 2 anni,
che è quasi uno normale, perché sarebbe,
esatto,
stato di 34 quello normale.
Io la voglio vivere così, la vivo come un campionato molto lungo che si è protratto nel tempo, la vivo meglio. Tra l'altro, se fossimo nati in D come tutti saremmo voluti andare, non che stiamo qua a raccontarci favole, non sarebbe stata una stagione esaltante tra continui rinvii, stop, eccetera. Quindi proviamo a viverla in quest'altro modo. E detto questo, Fernando, se devo essere del tutto sincero, non voglio smorzare gli entusiasmi, ma mi mette un po' paura il format. Sono molto sincero, mi mette paura perché.
Ecco, qui te l'avrei chiesto, mi hai anticipato, sì. Perché i margini di errore sono inesistenti praticamente.
Diciamo, io la metto così, la percentuale di non riuscita è consistente, non dico che sia alta, ma la percentuale di non riuscita è consistente, c'è, perché al di là del fatto che l'Anconitana deve vincere sempre, eccetera, eccetera, a me non piace parlare per slogan, perché gli slogan ce ne sono già tanti, l'Anconitana deve vincere, ne dico anche un'altra, l'Anconitana non deve partecipare a questo torneo, l'Anconitana deve andarlo a mangiare questo torneo, la mentalità è questa. Detto questo, chi sa di calcio, chi mastica calcio, chi l'ha sempre seguito, sa benissimo che se giochi le partite le puoi vincere, pareggiare o perdere. Questa è una banalità, ma non si può pensare di stare col fucile puntato, ora non sbagli più. perché quando tu anche che vinci un girone con 5 punti sulla seconda o 6 punti sulla seconda e poi vai a partite secche, beh, una partita secca, auguriamoci di no, ci può anche essere qualche defezione per Covid, ci può essere un episodio sfortunato, e questa cosa francamente mi fa paura.
Ma io concordo perfettamente, al di là della paura che uno ce l'ha realmente, perché
da tifoso,
da tifoso uno ha paura, ma se uno la guarda anche da osservatore esterno, da non tifoso, è evidente, no? Lo sappiamo, l'abbiamo anche sempre detto ad altri livelli, ad alti livelli, no? Che su un girone, un campionato di 30 partite, 34 partite, 38 partite, i valori emergono facilmente. In una partita...
Guarda, io l'ho sempre pensata così, io amo il campionato perché il campionato deve essere una maratona. Poi ci sono le coppe, ma il campionato, perché io avrei preferito il format di sola andata con 11 partite, perché in questo modo affronti tutte le squadre. E sul lungo tragitto vince chi merita. Adesso questo non vuol dire, non facciamo le vittime, non è un format che ci penalizza, però oggettivamente noi siamo l'unica società che ha un obbligo in questo torneo. Le cose vanno dette, l'Ancolitano è l'unica società che ha un obbligo di salire, le altre no. E oggettivamente, insomma, c'è un finale che sa di coppa, non sa di campionato.
Eh sì, bravo.
A me non piace. A me
è
non
un
piace
torneo a metà fra un campionato e una coppa, diciamo.
Non mi piace. No, se posso dire la mia, non mi piace, perché avrei preferito una maratona. Giochiamoci.
Luca, non ti piace da tifoso dell'Anconitana? Perché
ovviamente.
In realtà è il suo fascino, se vogliamo.
Certamente,
no? Perché
sì.
Come tutte le competizioni compresse hanno un fascino. Quando si gioca la Coppa del Mondo, noi sappiamo che i mondiali di calcio, sappiamo che tutto si gioca in un mese, anche quello il fascino, no? Perché tu sai, sì, che ti giochi tutto lì, ecco. Però abbiamo visto anche nei mondiali squadre favorite poi perdere con quella che tu mai ti saresti,
sì,
aspettato.
È un fascino che io comprendo benissimo quello che dici, che va più sulla spettacolarità. Io sono più per la meritocrazia, perché la Champions è molto affascinante, ma non è mai riuscito a catturarmi come un torneo lungo. Perché? Perché comunque la bravura di una squadra sta anche nel saper tenere botta, sentirsi inseguita ma mantenere la vetta della classifica. C'è tutto un altro aspetto, secondo me, nella continuità.
E sicuramente molto... quello che dici ha il, esatto, suo perché, no? È vero questo, insomma. Ecco, è un po' poi la contrapposizione fra due punti di vista, no? Sappiamo che i playoff sono nati negli Stati Uniti, dove lo sport è spettacolo soprattutto, sì. È ancora aperto il dibattito, no, sull'introduzione dei playoff nel campionato di Serie A, cosa che poi insomma è stata sempre respinta, perché fondamentalmente poi in Italia
siamo conservatori,
sì. E il campionato italiano di Serie A è sempre stato aggiudicato alla prima, alla fine della stagione regolare, non ci sono mai stati appendici, no? Qui, tranne un caso nel 64, lo spareggio fra Bologna e Inter, che erano arrivate a pari punti, sì. È successo solo una volta, quindi questo dimostra il fatto, se in tanti anni è successo solo una volta, che alla fine i valori emergono, no? Come dicevi tu. Invece, se noi mischiassimo le squadre, lo vediamo nella Coppa Italia, succede anche che un Vicenza arrivi nella finale, no? di Coppa Italia. È così, è giusto. No, questo mi interessava, il tuo punto di vista anche sotto questo aspetto. Tra l'altro, lo dico, il blog di Luca a me piace per lo stile, al di là dei contenuti, ma proprio per lo stile che Luca, forse te l'avevo già detto in privato,
sì,
che,
ti ringrazio,
ecco, per lo stile che tu hai saputo conferire a quel blog, perché oggi insomma sui social, diciamo la verità, ne vediamo ne leggiamo di tutti i colori, e anche molto sgradevoli. Invece tu hai messo delle regole chiare all'inizio e le hai fatte rispettare, quindi chi si esprime lì si esprime.
Sì,
in,
ma
in
adesso una piccolissima parentesi, perché poi il tempo è molto stretto. Diciamo che i social sono un'opportunità che per certi versi si è rivelata probabilmente erronea, di dare il microfono virtuale a tutti. Ecco, quindi chi faceva danno nel bar sotto casa lo può fare a tutti. Quindi chi parla a un pubblico comunque ha una grande responsabilità. Io quindi, anche se come tutti sono libero di esprimermi, quando scelgo di esprimermi, di dimostrarmi, lo faccio come se fossi retribuito da qualcuno, dovessi rendere conto a qualcuno, perché no, è una questione di coscienza. Invece troppo spesso si va a briglia sciolta e non viene regolamentata questa cosa. Credo che in futuro potrebbero cambiare le cose.
Sono arrivati messaggi anche per te, Luca, rapidamente, perché abbiamo sforato, sì, ampiamente, certo. Le 8, 20 e 25. Allora, ciao Luca da Max 2. Poi Simone Bus, l'unica paura, questo si ricollega al tuo concetto di prima, no? La paura da tifoso di non farcela. L'unica paura può essere che la squadra non sia tanto aggressiva agonisticamente. E poi c'era anche un messaggio, diciamo, di prima Stefano, con il nostro ascoltatore aveva un'immagine da lupo, diceva insomma sostanzialmente chi è tifoso de biancorosso non può aver paura, una cosa del genere, però insomma
adesso ci arrivo. Allora, vabbè, questo era... è Max che ci fa un ciao Luca, sì, poi dopo c'era aspetta che è qua su in alto, è Giacomo Cinti.
Giacomo Cinti, chi ha paura non può di fare ancora, essere biancorossi significa andare contro tutto e tutti, forza ragazzi, portateci in Serie D, va bene insomma,
e ce la prendiamo come motivazione, dai,
motivazione. Benissimo, Luca, grazie di essere stato con noi, grazie, è stato un piacere.
Scusa Luca se siamo arrivati lunghi.
Siamo arrivati lunghi, ma tu, no, ripeto, con Luca credo...
Sono già sotto le coperte.
Lui capisce perfettamente.
No, facevamo la fine dell'altra volta che poi dopo...
Capisce le dinamiche perché è stato qui dentro con noi.
Ci mancherebbe, ragazzi, un abbraccio forte,
grazie.
Buon lavoro.
Anche a te, e speriamo di vederci presto anche alle partite dell'Ancona, perché questo
speriamo,
significa... Significa anche aver recuperato quella, diciamo la verità, sì. quell'atmosfera che ci
abbiamo
manca
bisogno,
tanto,
sì.
Che ci manca tanto, perché questo è vero, il calcio senza tifosi è un altro sport.
Decisamente. Si può fare, hanno dimostrato che si può fare, ma non è la stessa,
cosa, è vero.
Buonasera,
grazie.
Luca.
Ciao Luca.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie, ciao.
Lasciamo Luca Provinciali, veloce, ce n'erano qua un po' imparcheggiate. Mario Cacciani ci aveva scritto un'ora fa: avete ancora voglia di rispondere a certi moralismi fuori dal mondo? Poi la risatina. Michele Pennacchione: ma la responsabilità alla fine è sempre solo del presidente, quindi mi pare normale che la decisione sia in capo alla società, con l'ultima parola del presidente più che dei giocatori. Alain Delon: le società ricche vanno avanti, le altre si fermano, semplice. Massimiliano Alberto: finalmente ci sono dopo tanto tempo, buonasera ragazzi, siamo pronti al grande ritorno, secondo voi abbiamo una rosa competitiva, una rivederci al campo. Luca Marchetti: il mercato può considerarsi chiuso. Paolo Vasili: quello che dici l'abbiamo sentito quest'estate, ora contano solo i fatti. Ovviamente qui stiamo parlando Penzo Correcchi. Luchino:
sì.
Va bene, avevamo dati via 5, alla fine ne avevamo presi 2, se vai a vedere, ok, ognuno la vede come gli pare. Giovanni scrive qualcosa su Pironi, devono comunicare, probabilmente è saltato. Luchino: io Zingo non lo conosco, chiederei chi pensa di aver preso il migliore che si poteva prendere. La risposta c'è stata da parte del direttore generale.
Noi però la nostra graduatoria l'abbiamo fatta, Zenga non è il primo.
Tu l'hai messo come terzo, poi altre cose che non c'entrano un tubo. Poi cosa c'è? Ce n'è qualcuno che si possa leggere, che c'è un senso, che non ha una botta risposta. Dove qua torna giù, vieni qua. Ricky non ti offende, ma non te si può di niente, ci scrive Luchino. Alex che ci scrive un ciao Luca, è arrivato in coda, ma tanto Luca è all'ascolto, sì. Pensa a questo punto che le abbiamo rastrellate tutte, anche quelle parcheggiate.
Io ringrazio gli ascoltatori perché i messaggi sono stati veramente una valanga questa sera. Abbiamo anche
c'è la voglia di ripartire, io direi
sì,
questo
c'è,
però
c'è la voglia di ripartire.
L'eventuale girone dell'Anconitana, lo diciamo per i più distratti, vede insieme a noi Atletico Gallo col Bordolo, la Vigor Senigallia, la Forza Impronese, Fossombrone, la Jesina, il Montefano e ovviamente noi come Anconitana. Questo sarebbe il mini girone.
Sì. Partenza 11 aprile, chiusura entro il 30 giugno, gironi di andata e ritorno, 10 partite di stagione regolare, poi semifinale e finale, incrociate tra prima e seconda dei due gironi.
E poi dalla variazione che dovrebbe esserci, appunto, l'incrocio finale che dovrebbe essere però di sola andata, secca.
Ma probabilmente anche la semifinale. Qui c'è, insomma, stamattina si parlava di andata e ritorno, adesso forse prevale la linea di fare anche la semifinale su partita unica, aumentando i rischi di cui diceva lui.
Esatto, è un'evoluzione. Quindi,
due partite che non puoi sbagliare.
Assolutamente, quindi qui non c'è da mollare minimamente.
Minimamente. Questa Recchi ci ha detto che è convinto del lavoro fatto, come le abbiamo ripetuto, il verdetto lo dà il campo, perché un po' insomma i tifosi io li capisco, perché sono stati scottati da passate esperienze poco confortanti, e quindi speriamo tutti che il campo invece confermi che la società abbia ben operato, i giocatori che si sono stati presi che siano giocatori funzionali al progetto di gioco di Marco Lelli e soprattutto che l'Anconitana ce la faccia.
Nell'altro girone, Atletico Azzurra Colli, l'Atletico Ascoli, Grottammare, Porto d'Ascoli, San Giustese, Val di Chienti, Ponte, e ha fatto scalpore nella puntata, vi siete agitati perché l'ex mister biancorosso, ora della formazione ascolana del Porto d'Ascoli, Davide Ciampelli, ai nostri microfoni ha confermato che, che i giocatori hanno continuato comunque ad allenarsi in questo periodo, cosa che avevamo evidenziato nel corso del
non solo Ciampelli, ce l'ha detto anche Simone Rizzato, insomma.
Quindi che società del campionato di eccellenza hanno continuato ad allenarsi
sul campo in maniera separata ci dicono,
seppur senza fare le partitelle,
nel rispetto dei...
E anche su questo punto mai potremmo avere qualche dubbio.
Sì, ma i nostri dubbi non contano. No, conta il campo alla fine. Contano le verifiche e i controlli. Qualcuno ha detto, no?
E mi pare che non...
se si allena l'Anconitana, ci sono i controlli, se si allenano gli altri, insomma. Però questo è un pensiero, non è... E poi Giacomo Cinti, che aveva già precisato prima, aveva risposto a Luca Provinciali, dice: io non do parole di conforto per incitare, io dico che si parte 11 contro 11, parla al centro, ogni volta ci piangiamo addosso, ma non è piangersi, credo, quello di Luca Provinciali. Però prima giochiamole, poi tireremo le somme, prima vinciamole, dico io, e poi tiriamo le somme.
Perfetto, allora, detto questo, replica domani alle 13, ci trovate sulla nostra pagina podcast, e invece la trasmissione completa, mail su Facebook, l'integrale, lo stesso, l'avete a vostra disposizione, Vita Natural Durante.
Saluto pure al gruppo...
Avevi tu un gruppo molto...
Tifosi dell'Ancona di Terracina.
Di Terracina, che l'hai lasciati confinati lì, sì. C'erano i tuoi saluti.
Massimo, Franco e Mietta.
Esatto, c'era Mietta che era in partenza, poi dopo ci avevi i saluti, eccoli qua, li prendo al volo, Massimo da Terracina,
Franco,
e poi ci avevi, eccolo qua, lo riapro, Franco Nardi. Ecco, quindi l'abbiamo salutati
tutti.
A tutti quanti.
Benissimo.
Il gruppo allora, biancorosso.
Buona serata ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, li ringrazio perché sono stati veramente tanti con l'interazione con la trasmissione. Stefano, grazie della tua assistenza in regia, a risentirci alla prossima occasione, sperando che tutto vada bene.
Chiudo con Simone Bus e dice: sta nascendo un nuovo gruppo ultras formato da ragazzi di 80 anni con lo striscione AstraZeneca biancorossa. Detto questo, chiudiamo.
Grazie,
perché siamo alla
Simone,
frutta.
Anche a 80 anni si può essere ultras.
Ciao a tutti.
Ciao.
Punto biancorosso.